Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Per colpa di chi? A Benevento le solite streghe, per Pirlo e i suoi, senza Ronaldo e con ancora tanti, forse troppi, problemi di personalità, come ha detto Andrea Pirlo. Buonasera a tutti, un saluto da Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. Tante domande,
tantissime.
Tante domande, tanti spunti.
Sarà un 5-5 inquisitorio.
Con accusa e difesa.
Con accusa e difesa, che proveremo noi a prendere come parti, sì.
Esatto, perché ci sono tante domande, tanti spunti di riflessione, anche tanti dubbi che comunque col passare delle settimane non sono stati risolti. Allora bisogna anche capire, come dicevi tu, di chi è la colpa. Se Pirlo è l'allenatore giusto per
ma
questa Juve in questo momento.
Ma quando a una squadra manca personalità, entriamo subito nel vivo.
Dai, così facile.
Tutto il giorno che parliamo
a gamba tesa, scivolata.
Di questa partita contro il Benevento, pareggiata colpevolmente dalla Juventus. Sì. Ivrosci in regia, un saluto per te. E pronti i nostri amici al 340-54-25-324 a scatenarsi anche su questi temi.
Scatenate quando l'inverno, perché inizia a far freddo.
Con l'inferno ci si scalda, no?
Esatto.
Quando a una squadra manca personalità, Alberto Mauro, la colpa di chi è solitamente? Della squadra, dell'allenatore, di chi ha formato la squadra, quindi potrebbe essere un quesito questo.
Questa è già una
la responsabilità di questo ruolino, -6 dalla capolista, -6 rispetto alla squadra dello scorso anno, quella guidata da Maurizio Sarri.
Esatto, che già era nell'occhio della critica l'anno scorso.
Ce questa
ha 6
bene,
punti
no?
in meno, qualche critica bisogna iniziare a farla su questa squadra.
Qualche considerazione critica certamente.
Chiaramente poi si vedono anche dei margini secondo me, e quindi quello secondo a mio giudizio fa stare un pochino più tranquilli,
sì,
magari rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso io non vedevo
marci. Perdi 2 punti con la Lazio, perdi 2 punti adesso col Benevento, perdi 2 punti col Crotone, sei a posto.
Però non devi perdere 2 punti qua, 2 punti là, non puoi pareggiare con 2 neopromosse, non puoi permetterti questa gestione di Ronaldo. È giusto gestire Ronaldo, ma fallo con criterio. Detto questo,
abbondantemente
la
alcuni hanno detto, insomma, ricordo la puntata di venerdì,
sì, sì, sì.
Marco stai tranquillo, la Juventus deve essere in grado di battere il Benevento anche senza Ronaldo.
Certamente.
Non ci dimentichiamo quanto accaduto a Lecce la scorsa stagione, e magari bisogna imparare da alcuni errori. È vero che Ronaldo ha una gestione a sé stante,
è chiaro che
dipende
gestito,
molto anche dal suo volere, però la certo. Juventus, visto anche il periodo di Covid passato dal giocatore, però non ci torniamo troppo perché so che ne hanno parlato praticamente tutto il giorno,
sì, sì.
dell'assenza di Ronaldo, che appunto ha saltato un paio di settimane per la sua emergenza sanitaria, le prese col Covid-19, mm-hmm. visto il momento particolare, visto il work in progress che sta caratterizzando la squadra, visto e considerato che appunto risulta dipendente da CR7 questo organico e questo collettivo, magari ecco un turno di riposo scontato passato in panchina e non a casa, mm-hmm. a casa per dire lontano dalla lista dei convocati, poteva essere
sì.
più idoneo a questa situazione?
Secondo me su una squadra in costruzione ancora cantiere l'assenza di Ronaldo pesa 3 volte tanto rispetto a un'assenza di Ronaldo su una squadra che ha già acquisito gli automatismi, ha già una certa sintonia, ha già delle certezze anche tattiche. Ecco, quando inizia ad andare in automatico, secondo me Ronaldo lo puoi togliere. In questo momento la Juve non va assolutamente in automatico e quindi Ronaldo fa tanta differenza, perché ci sono delle partite in cui non gira la palla, la manovra si inceppa, non riesce ad arrivare là. Avere uno che tocca un pallone fa gol, tocca 2 palloni fa 2 gol, può essere un vantaggio, rischia di essere un vantaggio, ma è facile parlare a posteriori. La personalità sì.
c'è
stata
una
frase che ha evidenziato questa lacuna,
la personalità,
Andrea Pirlo. Ci mancano giocatori di personalità e questo è un problema. È vero che mancano a livello anche di infermeria, no? A livello di disponibilità, perché Chiellini è fuori, Bonucci è fuori, Buffone è fuori, Ronaldo è stato fuori. Quindi hai 4 dei totem, no? Dei giocatori più carismatici, di leadership fuori, questo sicuramente è un fattore. La mentalità d'approccio della partita probabilmente sarebbe stata diversa con qualcuno di questi a disposizione o addirittura in campo, e su quello sono sicuro. Però apre anche una falla abbastanza preoccupante, cioè gli altri, Dybala, il Cuadrado, il Ramsey, questi non hanno personalità? Beh, sono giocatori che sono alla Juve da anni, sono giocatori di un certo livello.
Quando parla Chesney, così Andrea Pirlo, con chi ce l'ha secondo te?
Secondo me, te lo dico proprio, con i Cuadrado, i Dybala, i Chesney e i Ramsey. Perché non puoi pretendere che la personalità ce l'abbia Kulusevski. Signori miei, era l'anno scorso al Parma, ha fatto una grande stagione, quest'anno alla Juve, aspettiamo. Chiesa, stesso discorso. McKennie, cosa puoi pretendere? De Ligt la personalità ce l'ha, nonostante sia il più giovane di tutti, ma lui è un caso a parte, è uno di quelli che nascono una volta ogni tanto.
Nasce già pronto.
Nasce pronto, l'hai portato.
Però quando tu prendi un gol al 48esimo del primo tempo.
Sì. E vedi che la Juve ha mollato.
Qualche responsabilità c'è dal punto di vista mentale.
Sì, la Juve ci ha messo un quarto d'ora, 20 minuti a entrare in partita ed è uscita al 38esimo, 35esimo del primo tempo, è uscita gli ultimi 5-10 minuti. Ha regalato il pallone al Benevento, che ha fatto più o meno quello che voleva. Cioè, prego, venite, accomodatevi, tirate, provate.
Tu ricordi le strigliate di Allegri proprio quando Schiattarella
lì volava il cappotto, lì sul tiro di Schiattarella Allegri prendeva il cappotto e lo lanciava in campo. Allora magari qualcosa cambiava in campo, però cioè, mi sembra una Juve un po' passiva a livello di mentalità, a livello di stimoli, di motivazioni. Manca Ronaldo, ci afflusciamo. E no ragazzi, manca Ronaldo, corri per tre. Dybala corri per tre. E se no la prossima
Dybala lontano, ma sì, molto molto lontano, forse quanto Dybala, mai lontano con il miglior Dybala. Questo è da dire, l'abbiamo anche sottolineato nel corso delle ore che hanno portato la sfida contro il Benevento.
Sì.
Abbiamo questo 5-5 da sperimentare insieme, con accusa e difesa. Proviamo a svilupparlo anche grazie ai messaggi dei nostri amici. Leggo qualcosa prima di andare a cominciare questo decalogo insieme. Ciao ragazzi, le maggiori responsabilità sono dell'allenatore, scrive Luca, che non sa allenare né lui né quel sopravvalutato, parole molto dure da parte di Luca. Di Tudor, nella panchina dell'Udinese, durato come un gatto in tangenziale. Caro presidente Agnelli, questa volta ti sei preso un vero abbaglio, sei ancora in tempo per cambiare. Secondo me a questa Juventus non manca tanto, visto anche quello che sta accadendo lontano da Torino, anche perché sì, c'è un distacco di meno 6 dal Milan, che poteva essere benissimo del doppio di 12.
Poteva essere tranquillamente del doppio, potevano essercene due o tre di squadre molto più avanti.
E la Juve vista contro la Lazio, una bella squadra, anche quella contro la Dinamo Kiev a Kiev. È una bella squadra che può, secondo me, ancora andarsi a prendere questo campionato.
E poi, i margini di cui parlavo prima, dove sono? Dybala in forma,
miglior giocatore non della Juventus lo scorso anno, del campionato, che
incide,
sta facendo poco e niente,
non sta incidendo. Dybala in forma incide, è il rientro di Chiellini, di Bonucci,
buona notizia tra l'altro anche
Alexandro,
per quanto riguarda Chiellini
pieno,
ed Demiral oggi.
Esatto, dovrebbero rientrare a breve, insomma si sono allenati tutti e due in gruppo, quindi i segnali sono buoni. È rientrato De Ligt, Alexandro tempo pieno, ecco, così secondo me questi sono i margini di cui si parlava. A livello tattico Pirlo secondo me ha fatto anche cose positive, no? La squadra mi sembra che lo segua, e contro la Lazio, contro la Dinamo Kiev, insomma ci sono state delle partite che hanno detto delle cose. Ecco, bisogna però evitare quei passi falsi mentali, quei blackout di gioco, visti contro il Benevento, contro il Crotone. La Juve non può permettersi queste cose, quello è una questione secondo me di mentalità, di personalità, di voglia, di grinta, di stimoli. Bisogna fare in modo che i giovani, i nuovi, imparino il più presto e che i vecchi diano delle indicazioni.
Insegnino quanto prima.
Per forza.
Allora, Roberto da Piazza Armerina, io sono d'accordo con le sue considerazioni, giro anche a te questo lungo interrogativo, questa lunga considerazione, e ovviamente i nostri giudizi sono parziali, come diciamo sempre.
Chiaro.
Quando poi finirà, e ci auguriamo il più tardi possibile, questo ciclo straordinario cominciato nel 2011, tra l'altro ci scrive: amati conduttori, quando volete dedicare una trasmissione a quello che ha fatto Andrea Agnelli in questi 12 anni? Guarda, ne abbiamo fatte tre di trasmissioni su Andrea Agnelli.
I 10 anni di Andrea Agnelli me lo ricordo, l'abbiamo. Vai a vederti
un paio con te, magari.
Podcast,
una
sicuro con me. C'è il podcast.
Abbiamo anche suddiviso gli scudetti, facendovi votare quali siano stati i più grandi. Ci abbiamo messo dentro quello della rimonta, quello della rinascita, il corto muso e quello dei 102 punti. Quindi ci abbiamo fatto una rassegna specifica. Roberto, ti rispondo nella fattispecie, però fa una bella considerazione. Toglietevi il cappello davanti ad Andrea Agnelli, Paratici, poi a Chiellini, Buffon, Bonucci. Pirlo è una grande scommessa che va giocata. Io mi sto ancora disintossicando da Sarri. Se non arriva la decima, qual è il problema? Il decimo titolo, qual è il problema? E poi dice: parla ai tifosi, avete la pancia piena. Dice a noi, appunto, di fare questa puntata, ma insomma, di dedicare una trasmissione. L'abbiamo già fatto, Roberto, a un'ora del vero, ma magari avremo tempo verso Natale anche di ripercorrere questi straordinari 9 anni della gestione Andrea Agnelli, dell'era Stadium, abbiamo anche definito.
Esatto.
Poi, come dico da un po', c'è carenza di personalità in questa squadra, dice Massimiliano da Liverpool, specialmente in certi giocatori, vedi Dybala. A questo aggiungiamoci il fatto che giochiamo con Artur a centrocampo, bravo tecnicamente, ma in mezzo al campo mi dà l'impressione di essere Gigi la Trottola, più che altro. non sa difendere, non fa un contrasto. Si deve crescere, deve crescere, sì. Deve essere più verticale, l'abbiamo detto, meno orizzontale, più coraggioso. Massimo Da Luca, la Juventus si riprenderà, ne sono certo, anche io. Pirlo è l'uomo giusto al posto giusto, sarà il Ferguson della Juventus. Pazienza,
sai cosa ti dico?
Amici Gobbi.
Pirlo, l'allenatore giusto al momento giusto, lo vedremo solo a fine stagione, adesso non si può dire. Secondo me, ecco, il giudizio parziale che si può dare su Pirlo è che secondo me ha avuto delle buone intuizioni, non tutte, alcune buone, altre no, come Cuadrado a sinistra, quella a me non è piaciuta, ma alcune altre intuizioni le ha avute buone, ha un'idea di gioco che secondo me si sposa bene con la Juve.
Si sta definendo molto bene questo 4-4-2,
esatto,
no?
E si sposa bene con la Juve. E
che è un po' a volte coperta corta, se consideriamo alcune situazioni di emergenza, sì, tra il centrocampo e l'attacco, sì, ma sì, anche sì, in difesa, in particolar modo al centrocampo, dove c'è anche un'identità che è un work in progress, con tutti questi esterni da
esatto,
schierare in mezzo al campo.
C'è un attimo da registrare ancora alcune cose, capire esattamente...
Però sul punto che si riprenderà, ne è certo il nostro amico Massimo Da Luca.
Io sono sicuro che la Juve farà meglio di così, ma basta solo pensare a una cosa molto semplice: quando Dybala giocherà meglio di così... quando Bentancur, anche uno di quelli che non abbiamo menzionato, però offrirà qualcosa un po' di più di quello che sta offrendo in questo momento, quando tornerà Chiellini a pieno regime, Bonucci a breve tornerà, Alessandro si roderà, secondo me sarà una Juve diversa rispetto a quella di adesso, in cui non vedremo più Frabotta. Non ce l'ho con Frabotta, ma Alessandro è un'altra cosa, non è che ce l'ho con lui, figura, anzi grazie per aver giocato, però Alessandro è un'altra cosa. Stessa cosa, un Chiesa o un giocatore un pochino più giovane e di poca esperienza, magari locali col contagoccia all'inizio, no? Non devi essere costretto a buttarlo subito nella mischia. Ecco, quando avrai tutti i giocatori a disposizione, la Juve sarà un'altra cosa. In più Pirlo avrà avuto più modo di conoscere tutti, quindi secondo me ci sono solo i margini per migliorare e non per peggiorare. Peggio secondo me non si può.
Ma quando Pirlo, scusa, torno ancora su questo punto perché mi è venuta un'altra considerazione in mente, ecco. Uh-huh. C'è chi sostiene che Pirlo sia stato un allenatore, un giocatore molto umile, soprattutto nella sua prima parte di carriera, sì, e che invece adesso abbia un approccio leggermente
un po' presuntuoso. Sì,
un pochettino meno low profile, ecco, su alcune, sì, scelte, e verso anche il mondo della Juventus. Forse perché investito, probabilmente perché investito di tanta fiducia.
Tutto subito, all'improvviso, dall'Under 23, prima squadra, allenatore della squadra campione d'Italia. Cioè
avere coraggio è una cosa stupenda, audacia altrettanto, sì, e tutto. Però alcune scelte, forse, ecco, l'azzardo di Pirlo con l'azzardo di alcune scelte di Pirlo, forse
sì,
stride un po'.
Andare un pochino oltre, quando metti Porta 9 fra botta entrambi i titolari, no? Magari dici, vabbè, vediamo, aspetta un attimo, prima troviamo delle certezze.
Quadrado a sinistra, lo ricordo anch'io, no? Con la
Quadrado
Roma.
Quadrado a sinistra, non avevi una necessità assoluta di far giocare Quadrado a sinistra, avresti potuto tamponare in altri modi, no? È quello che dico. Poi, se invece Quadrado a sinistra avesse fatto l'ira di Dio, avremmo detto tutti Pirlo un genio. E vieni giudicato poi dalle conseguenze delle tue azioni, dai risultati e dalle prestazioni. Detto questo, secondo me si sta tarando anche lui. Lui non ha mai fatto l'allenatore, ha iniziato a farlo pochi mesi fa. È normale che anche lui debba
lo fa
un attimo...
da 9 partite in campionato.
Esatto,
e ci mettiamo dentro
debba
la
calibrarsi
Champions.
Un attimo sui gesti, sulle cose, sulla gestione dei campioni, su quando lanciare i giovani. Deve ancora calibrarsi, secondo me. È chiaro che la Juve, dopo due pareggi, giustamente, e sottolineo io, contro due neopromosse, sei nell'occhio della critica.
Soprattutto per poi come sono arrivati questi pareggi.
Esatto. Detto questo, però, secondo me non è che voglio difendere Pirlo a tutti i costi. L'anno scorso Sarri veniva criticato senza nessun problema. Pirlo, è giusto criticarlo su alcuni punti di vista, sotto alcuni punti di vista.
Tantissime attenuanti questo allenatore.
Esatto, ma
non
su
ha
altre...
fatto un precampionato.
Esatto.
Ad esempio,
non ha mai
la
allenato.
Sua primissima esperienza.
Esatto, ci sono tante attenuanti.
Qualche lacuna nel mercato c'è stata,
sì,
nel corso dell'ultima,
esatto,
finestra.
Ci sono quei giocatori come Ramsey che oggettivamente ti aspettavi qualcosa in più da loro. Rabiot, bene o male.
Sì. Quella ancora prima,
sì,
tu dici come riscatto.
Già arrivati,
tra l'altro,
esatto,
nel corso della puntata, Albi, con Ivan Cardia, 5 nomi per il mercato.
Attenzione, 5 nomi che stuzzicano a gennaio, no?
Rimanete con noi, è nella seconda,
esatto,
parte della prima ora.
5 nomi interessanti, croccanti, che potrebbero fare al caso della Juve. Poi bisogna vedere se la Juve andrà sul mercato e se prenderà qualcuno o no. Però nel caso noi abbiamo pronto il pizzino preparato.
Sì, sì, prontissimo. Allora, sono già scatenati i nostri amici. Decidi, cosa facciamo? Partiamo col 5-5 e poi sentiamo i nostri amici?
Come vuoi tu, sentiamone uno, giusto
Vai,
per...
ce l'abbiamo. di Veloci Energia.
Per stimolarci un po', dai.
Ciao, sono Pino.
Ciao, Pino.
Vuol dire che da parte mia c'è la massima fiducia e...
Giusto così.
Sono fiducioso. Poi vorrei dire che c'è differenza dire... non ci sono giocatori di personalità e dire...
Non ci hai messo la personalità.
Non abbiamo avuto la personalità.
Giusto.
Secondo me c'è molta differenza.
È vero. È sottile, ma indubbiamente così.
Cioè tu puoi avere personalità, ma tenertela in tasca sostanzialmente.
Sì, sì, è vero. Fuori. Ad esempio, Dybala sicuramente ha più personalità di quella mostrata contro il Benevento, però è stato carente da quel punto di vista. Lui, Cuadrado,
quindi sposa un po' la tua tesi, no? Sì, tu hai menzionato tutti i giocatori di grande personalità, potenzialmente. Cuadrado, Dybala,
sì, esatto, Ramsey comunque, ragazzi,
giocatore di livello internazionale,
esatto, col Galles, insomma, ha uno spessore di un certo tipo. Arsenal, Galles,
e quindi a maggior ragione, scusa, però vienimi incontro.
Come mai?
E quindi a maggior ragione, se la personalità c'è, tu non la sai tirar fuori, forse la guida tecnica qualche responsabilità ce l'ha.
Forse sì, qualche stimolo da parte
oppure
della guida
tecnica.
Oppure
mancano gli stimoli da parte dei giocatori più rappresentativi, o semplicemente, ragazzi, questa partita tu andavi su 2-0 e la chiudevi.
Esatto.
O non prendevi gol al 48esimo del primo tempo.
Con quel tiro a giro.
Staremo parlando di tutt'altro.
Esatto,
eh?
Sì. Ci sono tante sfumature, tante sfaccettature di questa partita, però il risultato è quello. La Juve ha pareggiato contro il Benevento ed è giusto sottoporla a qualche analisi, per non dire critica, ma la nostra è un'analisi. Poi se siete liberi di criticare se volete, chiaramente.
Siamo pronti per il 5-5.
Vai.
Ivrosh
aspetta,
è pronto.
Prima del 5-5, un attimino, è finito il primo tempo.
Sta guardando malissimo.
Scusa, Iv, però diamo anche delle informazioni di servizio, e non solo di servizio, no? Finito il primo tempo tra Torino e Sampdoria, in vantaggio il Toro 1-0 con gol di Belotti. È importante perché la Juve affronterà
prossimo avversario della Juventus
nel derby
all'Allianz Stadium alle 18 di sabato.
Tornato a disposizione Belotti, strano ma vero, subito timbrato.
5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
In primis la classifica della Juventus, meno 6 dal Milan, come hai detto, meno 6 rispetto allo scorso anno. La difesa ci dice che cosa? Che questa qui è una squadra da work in progress,
certo.
Cioè durante i suoi lavori in corso, con un mercato comunque che deve dare ancora delle risposte importanti, con Andrea Pirlo in panchina, la sua nona esperienza in campionato alla guida di una squadra.
E tante assenze, gli infortunati, i giocatori che stanno rientrando, le attenuanti ci sono.
Però c'è un'accusa.
C'è l'accusa. L'accusa è questa, cioè la Juve sta faticando più del previsto ed è in un campionato, sta giocando un campionato senza delle squadre straordinariamente,
leader, senza una,
esatto.
Insomma, il Milan sta facendo, una locomotiva.
Sta facendo benissimo, ma non sta stravolgendo. L'Inter sta facendo ben fatica, il Napoli vince e non vince, adesso sta vincendo ultimamente tanto ma ha perso dei punti all'inizio. Cioè, non c'è una vera squadra che dici, cavolo, sono partiti, altrimenti
tu pensi che con una squadra trainante, un torneo magari più veloce, un treno, una classifica più veloce,
lo scudetto
la personalità sarebbe uscita
secondo me,
in maniera più acuta?
Sì, perché ci sarebbe stata la crisi un po' prima, ci sarebbe stata una crisi un po' prima, quando ti trovi a meno 10 devi parlare di crisi, e a quel punto secondo me sarebbero entrati in scena i senatori, si sarebbe ricompattato il gruppo, cosa che adesso forse non è ancora avvenuta. Ma ci vogliono poi degli schiaffi, no? Di solito per portare poi a una reazione. Non c'è stato ancora uno schiaffo
azione,
vero e proprio.
Ma adesso la reazione serve.
Però la sostanza, la sintesi del discorso è che una Juve non può pareggiare contro il Benevento, non può pareggiare contro il Crotone, puoi pareggiare per come è andata contro il Lazio, una casualità, l'ultima azione, quella ci può stare, però contro il Benevento e contro il Crotone devi essere 3-0. Se segnano sono 3-1. Okay.
Però la difesa ti dice ancora presto per valutare il lavoro di Andrea Pirlo.
Quello sono d'accordo anch'io.
È ancora presto per capire ancora quali siano le reali potenziale di una squadra,
ma l'accusa,
comunque costruita con tanti giovani
è vero,
al campo.
Ma l'accusa ricorda che siamo alla Juve. E alla Juve non si può aspettare più di tanto, la pazienza è limitata. E lo dimostra il fatto che Sarri, nonostante abbia vinto lo scudetto, è stato salutato. Quindi, caro Pirlo, devi fare in fretta, questa è l'accusa.
Ecco, allora, Ronaldo,
secondo punto.
Ti lascio la difesa, perché io ho tanto da dire a questa scelta, nei confronti di questa scelta.
In effetti anch'io, però, devo fare la difesa. Allora dico che Ronaldo, alla sua età, è giusto gestirlo. La Juve, contro il Benevento, deve vincere anche senza Ronaldo. E poi, cos'altro? La Juve deve
farlo, hai ragione.
Dovrebbe vincere anche senza Ronaldo, non puoi sempre aspettare il gol di CR7, perché sennò cosa stanno a fare Dybala, Cuadrado, cioè ragazzi, la Juve contro il Benevento non puoi aspettare Ronaldo, magari ti fa due gol, ti fa un gol, però non puoi prescindere da lui. Lo puoi fare contro il Barcellona, lo puoi fare, cioè una situazione molto equilibrata,
puoi
in
prescindere
cui...
da lui contro il Barcellona?
No, dico contro il Barcellona è una partita così, cioè, equilibrata, dici, okay, non... che Ronaldo fa la differenza averlo o non averlo.
Sposta.
Contro il Benevento non dovrebbe fare tutta questa differenza avere Ronaldo o no, e invece la sta facendo.
Tu sei in una situazione in cui stai inseguendo, in cui sei in difficoltà in classifica, in cui ti stai anche,
questa è l'accusa,
creando una identità sulla base, insomma, delle scelte che in mezzo al campo stanno facendo la differenza, e mi riferisco alla presenza di Morata e di Ronaldo congiuntamente. Non impari dal passato, perché lo scorso anno tu a Lecce rinunci a CR7 per farlo andare a Tartuffi, evidentemente, però insomma sono assenze concordate, sulla base di quel risultato non fai mente locale, e non ti ricordi anche che l'anno ancora prima Ronaldo parte dalla panchina a Bergamo e poi Allegri è costretto a metterlo in campo. Tu sei in una situazione del genere in cui Ronaldo ha già riposato, gioco forza, riposato tra mille virgolette durante il Covid,
però
hai una partita che è ininfluente ai fini della classifica, non dal punto di vista economico, quella contro la Dinamo Kiev. Io Ronaldo me lo porto in una gara del genere, anche in virtù di quello che è successo un mese fa, anche in virtù di quello che anche in virtù di quello che è successo contro il Crotone, anche in virtù di quello che è successo contro lo Spezia, in cui tu mandi Ronaldo in mezzo al campo a gara in corso post Covid, post suo Covid, ed è lui che ti cambia
differenza.
La partita e ti fa la doppietta. Poi se non sei obbligato a portarlo, se vuoi insomma concordare un riposo con lui, non sei obbligato a metterlo in campo, ecco, in virtù anche di accordi precedentemente presi, cosa fai? Te lo porti in panchina.
Ecco, il compromesso tra accusa e difesa potrebbe essere quello: Ronaldo non gioca ma sta in panchina, e nel caso come contro lo Spezia, tac, entra.
Anche perché questa squadra non è che è Ronaldo d'accordo. Dipendente, poi senza Ronaldo questa squadra ha le qualità per far bene e per prendersi sulle spalle anche una responsabilità più grande rispetto a quando Ronaldo invece è presente e abile e arruolabile. Però questa squadra in questo momento è costruita per giocare con Ronaldo in un certo modo, e se tu togli Ronaldo a questa squadra comunque togli qualcosa di importante. Poi io sono sicuro che hai valori, diciamo così, considerando i valori dei giocatori, ecco, senza Ronaldo può essere reinventata questa squadra e può trovare comunque dei punti di riferimento importanti, ma adesso è costruita in questo modo, in questo periodo qui Ronaldo è necessario per
sì, soprattutto per in questo periodo di ambientamento, di conoscenza reciproca, e in cui non ci sono ancora quelle certezze, quegli automatismi che arriveranno, speriamo.
Decisamente. Abbiamo ancora tempo, facciamo così, leggiamo qualcosa o ascoltiamo qualcosa prima di andare in pausa, poi ci sono ancora tre punti da analizzare: la personalità e quindi l'allarme, e la gestione di alcuni giocatori,
nota dolente la persona,
come fra Botta, Dybala, Bonucci, Alessandro, e poi i singoli.
Va bene,
i singoli che segnano poco, i singoli che segnano poco, perché poi ci sono due invece che segnano tanto.
Ecco, esatto.
Note vocali, sentiamo.
Luciano da Roma, io ho una domanda.
Ciao Luciano.
A voi non sembra che il centrocampo della Juve, chi gioca gioca, come disponibilità di rosa, non sia fatto per gli attaccanti, gli esterni che noi abbiamo? Noi abbiamo attaccanti esterni che attaccano l'area, che attaccano la profondità, che si allargano. Chi dà le palle in profondità con precisione e velocità? Nessun centrocampista che abbiamo in questo momento. Che ne pensate?
È vero, mancano verticalizzazioni, arrivano tanto da Bonucci, che è anche un faro del gioco di questa squadra, ma mancano quei meccanismi in grado di alimentare il, diciamo così,
il reparto offensivo.
Sì, ecco.
Siccome Pirlo non ha ancora trovato la quadra definitiva centrocampo, e qualcuno deve fare il salto di qualità, e quel qualcuno secondo me è Arthur. Però magari poi anche Bentancur, no? Quando e se tornerà in forma. Però in questo momento, sull'idea di gioco di Pirlo, io mi vedo un Arthur, chiaramente con un cambio di marcia potrebbe essere lui a prendere in mano questo centrocampo.
Andiamo verso, con il nostro cambio di marcia, verso il nostro Stereo Sportivo.
Vai.
Poi torniamo per ancora il nostro 5-5. È tanto da leggere, tantissimo da ascoltare. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
19:34 minuti. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Yves Roche in regia, i vostri messaggi, come quello di Massimiliano. La classifica onestamente mi preoccupa, quel che mi preoccupa invece, quindi ti preoccupa o no? Insomma, che non lottano, sembrano inermi. Su Ronaldo lo si sapeva dall'inizio che decideva lui quali partite giocare e quali no, ho capito, ma nel frattempo Massimiliano c'è stato qualcosa da tenere in considerazione, come ad esempio la sua assenza per molte partite, tra l'altro senza Ronaldo praticamente la Juventus o perde o pareggia.
Sì,
tranne una contro la Dinamo Kiev.
Dinamo Kiev là, a Kiev, per il resto o pareggi o sconfitte come contro il Barcellona. Anche questo indicativo dell'incidenza
tranne
di Ronaldo.
Tranne l'esordio in Champions contro la Dinamo Kiev.
Esatto, sì. Indicativo dell'incidenza di Ronaldo in questa squadra. Volendo fare un parallelismo su un altro campione di cui parleremo alla fine di queste due ore, che è Zlatan Ibrahimovic, e incide anche lui parecchio nell'economia del Milan, però secondo me incidono in modo diverso. Cioè in questo momento la Juve fa molta fatica a fare a meno di Ronaldo, il Milan invece forse già più squadra, forse più rodato, riesce a gestire meglio l'assenza di Ibrahimovic. E si è visto durante questo piccolo infortunio che ha avuto Ibra, il cammino del Milan diciamo che non si è assolutamente arrestato, anzi la Juve invece, lo dicono i numeri, le statistiche che vi abbiamo raccontato adesso, senza Ronaldo ne ha vinta una. Queste sono
d'accordo con Massimiliano, ovviamente anche con te, la tua considerazione sacrosanta, e lui dice questo è lo scotto da pagare nell'avere giocatori simili in squadra, troppo simili e di livello diverso.
Questo è vero, questo
da quello
è vero.
Di CR7. Poi paradossalmente l'accusa e la difesa, ci scrive un nostro amico che non si firma, forse l'ha fatto prima, hanno la stessa valenza. La Juventus senza Ronaldo perde il 70% del potenziale offensivo, ma allo stesso tempo noi siamo la Juventus e siamo
e dobbiamo vincere classe. Senza Ronaldo, cioè,
la domanda viene spontanea, ma è davvero una squadra questa Juve?
Non lo è ancora, secondo me, cioè non è ancora la squadra,
non lo è abbastanza,
non è abbastanza, non è ancora la squadra che
e non lo è per 95 minuti. A me viene anche da pensare questo,
sì.
Perché a un certo punto ci sono, ricordate i blackout con Sarri?
Purtroppo me li ricordo.
Ecco, qualcosa di simile, gol che arrivano nel finale di tempo, nel finale dei tempi, diceva il mio vecchio allenatore, i gol, la maggior parte delle reti si prendono, si subiscono all'inizio e alla fine dei tempi, perché sì, le squadre sono più distratte, va bene.
È vero.
Ecco, in Serie A questo non dovrebbe accadere, e soprattutto se accade non dovrebbe riaccadere, poi c'è sempre l'avversario,
sì,
naturalmente. Però, detto questo, tra l'altro la Juventus, cosa curiosa, prende gol nei minuti finali del match contro Simone Inzaghi.
È vero.
E prende gol nel minuto finale del primo tempo Inzaghi. Contro Filippo Inzaghi.
Probabilmente si saranno chiamati e si saranno detti, oh, guarda che nel finale la Juve un po' molla, mi raccomando, ecco, bastona duro nel finale. A proposito di curiosità, non l'avevamo ancora detto, ed è un traguardo abbastanza storico, no? Una prima da sottolineare, perché la partita di Champions tra Juve, sì, e Dinamo Kiev, sarai allo stadio tu?
Non sarò allo stadio.
Io sì, io ci sarò, quindi la vedrò con i miei occhi, sarà arbitrata.
Sarò qui a preparare il colpo di tacco.
Il colpo di tacco, mamma mia. Allora non me lo perderò, magari chiamatemi. Se,
boh, ormai ti chiamiamo, lo sai.
Sì, sì, sì. Se vorrete anche delle indicazioni su Stéphanie Frappart, che è l'arbitro francese, dirigerà lei l'incontro. Ed è la prima volta di una donna a dirigere una partita di Champions. È un'altra barriera che cade.
Epocale.
È una scelta epocale che è giusto che sia così, secondo me. Applausi a lei. Vedremo un po' che voto le daremo sul tabellino a fine partita. Però secondo me è una prima interessante, sono molto curioso e sicuramente arbitrerà.
Ci saranno
alla
gli
grande.
Occhi di tutto il mondo, anche chiaro, su questa arbitro donna che arbitrerà per la prima volta nella storia, come hai detto tu, un incontro di UEFA Champions League. Allora andiamo avanti, poi abbiamo qualcosa da leggere, qualcosa da ascoltare, altresì. Allora, terzo punto, la personalità.
Non si allena, ragazzi, la personalità o ce l'hai o la intuisci da chi ce l'ha.
La alleni anche.
La puoi allenare, ma se non ce l'hai e nessuno ti mostra come
è
averla,
è più difficile allenare qualcosa che sia, è come un muscolo, se ce l'hai già sviluppato lo alleni,
sì,
meglio.
Però devi avere,
se sei già dotato fisicamente ancora di più, se no devi tirar fuori quei muscoli attraverso,
sì,
che cosa? L'allenamento.
Ma secondo me se tu non ce l'hai e sei in un contesto in cui ti giri intorno, non sto parlando di Juve,
Pirlo, se si gira intorno,
ma
o
non sto
si gira
parlando
in panchina,
di Juve, sto dicendo in generale, se sei in un contesto in cui non c'è personalità da nessuno. Alla Juve, Buffon, Chiellini, Ronaldo e gli altri, ma anche lo stesso Dybala. Cioè
Bonucci, anche
sono,
solo Bonucci in panchina,
sì,
a dare indicazioni.
Ci sono giocatori di personalità, quindi la personalità
se non c'è
arriverà. Perché
tu vuoi dire che è difficile da trasmettere la personalità.
È difficile da trasmettere ed è difficile in alcuni contesti, secondo me, che nasca spontanea, ecco. Cioè non nasce per strada la personalità. Tu arrivo, guarda, c'è un po' di personalità, la prendo, la mangio. Cioè, o ce l'hai
O la devi coltivare,
ma per costruirla e coltivarla ti servono degli esempi, ti serve Pirlo in panchina, ti serve Ronaldo in allenamento che ti tira una pacca sul sedere.
No, ma hai ragione, quando tu dici gli esempi, oltre agli esempi nel senso che ci fanno i punti di riferimento,
esatto.
Ci va il punto di riferimento, ci va il giocatore di personalità in grado di trasmetterla un po', quella personalità, ma ci va anche l'esempio in mezzo al campo, se il giocatore che ha personalità non la mette in campo in quel momento, quel contrasto in più, quel metro fatto in più,
quella veemenza
in più, cioè, nel saltare,
chi ha giocato calcio, chi ha giocato calcio,
le cosiddette seconde palle,
sa benissimo che fischio di inizio dell'arbitro, dopo 5 minuti capisci un attimo l'andazzo, no? Vedi i tuoi compagni anche se sono sul pezzo, se i tuoi compagni sono sul pezzo e entrano duro, tu cosa fai? Devi entrare duro, perché sennò se invece gli altri vedi che partono un po' molle, sbagliano il passaggio, tu la prendi un po' alla leggera e dici è proprio una cosa.
Quindi l'esempio,
tastata sul campo,
l'esempio è anche quello di che vedi nel momento di un contrasto, appunto, durante il match, dei giocatori che devono essere di esempio, al di là della retorica, però questi sono ragionamenti che vengono fatti e vengono fatti anche da Andrea Pirlo, che parla in conferenza stampa di personalità e non lo fa a caso.
No,
Albi,
certo.
Non lo fa a caso.
No, ma chiaro.
Cioè, se lui va davanti ai microfoni e parla di personalità, lo fa evidentemente indirizzando questo concetto verso qualcuno o verso qualche atteggiamento.
Sì. E ti posso dire
che
una
non
cosa,
è piaciuto.
La personalità prescindere dalla condizione fisica, ovvero tu sei Dybala, atleticamente non sei al top e lo vediamo, però puoi metterci la grinta e ci puoi mettere la personalità, puoi sgridare i compagni, puoi dire oh sveglia un attimo, venite su, andiamo sul rilancio del portiere, cioè queste cose qua prescindono dalla condizione fisica, puoi anche correre a mezzo servizio, ma puoi farti un mazzo così a livello di carattere, a livello di grida, a livello di... Ecco, questo è mancato da parte di tutti, non ce l'ho con Dybala, è mancato da parte di tutti. E questo è un segnale, ha fatto bene Pirlo a sottolinearlo in conferenza stampa, così lo sanno tutti, uomo avvisato si dice...
mezzo salvato. Poi detto questo, se non hai personalità, se non altro tu hai la grinta da mettere in mezzo al campo.
Sì, una di queste, non puoi essere molle, non avere personalità, essere pure in condizioni magari non al 100%, perché... diventa complicato e infatti ti sei complicato la vita contro il Benevento, dove eri in vantaggio 1-0, potevi gestirla, potevi segnare un altro, cioè
poi
potevi fare quello che
volevi. Di episodi, ma evidentemente tu non prendi quel gol nel finale da Letizia nel finale del primo tempo, parli di un'altra gara.
Ma sì, però anche se ti fa gol Letizia ne devi fare tre nella ripresa. Cioè.
Esatto. Parlando di tattica, come facciamo sempre il lunedì con... il nostro match analyst Luca Brancaleone. Buonasera Luca.
Ciao
e
Luca,
ben ritrovato.
Benvenuto.
Ciao Marco, ciao Alberto, buonasera a tutti.
Allora, cercando di prendere i punti più importanti, no, sotto il profilo tattico dell'analisi relativa, e torniamo ovviamente a Benevento-Juventus, cosa dobbiamo sottolineare Luca?
No, l'altra settimana abbiamo parlato di tutti i punti di forza della Juve, è passata una settimana... sarebbe da parlare di tutti i punti deboli della Juve. Andiamo a vedere un po' un'evoluzione.
È un po' un pendolo, è chiaro. Sì,
sì, sicuramente Pirlo usa più vestiti per questa Juve e c'è una personalità, secondo me, c'è un'identità di gioco perlomeno per questa Juve. C'è un miglioramento in fase di non possesso, perché il pressing viene fatto sempre più costantemente e i giocatori difendono sempre più alti, stiamo migliorando anche in fase di pressione quando i giocatori stanno dietro la linea della palla e soffriamo sempre qualcosa a livello di transizione negativa, ma penso che Pirlo l'abbia messo in preventivo questo, perché difendendo così alti qualcosa devi concedere. Non si può concedere invece l'1-1 del Benevento, perché quando sei Arthur e vedi che sbagli la prima uscita e ti salva Szczęsny, perché regali la palla a Schiattarella,
sì.
30 secondi dopo la regali a Letizia e ti punisce al 48esimo, ok, bella l'estetica, uscire bene dal basso, però la palla sta bene anche in tribuna, l'arbitro fischia due volte e rivediamo tutto un secondo tempo, perché ecco. Il Benevento invece di chiudersi, cambiando modulo, mettendosi 5 tutti dietro la linea della palla, è costretto a concedere spazi che con Dybala e Ramsey qualcosa si riesce a costruire,
ecco,
secondo me,
tu,
di più.
Luca, parli di giocate fondamentalmente, di episodi in questo caso di Arthur, non per colpevolizzare il brasiliano, ma sotto il profilo tattico, questo tipo di giocate, ecco, forse anche sanguinose, considerando quanto hai detto, si possono evitare, oppure lì è la libera iniziativa del giocatore? Cioè è strutturabile un meccanismo in grado anche di ecco così, ridurre i rischi, oppure lì è la classica scelta che fa la differenza da parte del singolo?
La scelta del giocatore non è, sicuramente non insegni il giocatore a spazzare via la palla, anche perché si cerca sempre di uscire dal basso. Pirlo glielo chiederà sempre di uscire dal basso, però ci sono situazioni e situazioni. L'ha fatto Arthur, sarà perché scuola Barcellona insegnano così, però mi ricordo, andando indietro di qualche anno, un Evra che si è fatto sempre con la stessa cosa, uscire dalla Champions Bayern Monaco contro il Bayern
Allianz Arena.
Esatto, e quindi bisogna essere un po' più concreti in questo. Sicuramente in fase di non possesso abbiamo concesso poco o niente, quindi c'è una crescita a livello di possesso, anche qui sempre
di posizionamento, anche sì, c'è una crescita anche sotto il profilo appunto della fase di non possesso, no? Di posizionamento della difesa, palla al piede, qualche ingenuità anche sulla base, credo io, di meccanismi ancora da rodare, di scelte che dal punto di vista individuale poi sono imponderabili. Albi,
io invece, Luca, volevo chiederti come mai c'è questa difficoltà nel concretizzare, non di Ronaldo e Morata ma di tutti gli altri, perché togliendo loro due che insomma non, a cui non si può dire nulla, c'è Kulusevski a due gol, poi hanno segnato Bonucci, ha segnato Rabiot, ma insomma è una Juve che fatica molto a trovare la via del gol e soprattutto fatica a trovarla in altri giocatori che non siano Morata e Ronaldo.
No, c'è un gran fraseggio in fase di possesso, poi si costruisce poco, perché adesso devo andare un po' contro Pirlo, perché non ha aiutato i suoi giocatori, secondo me, a Benevento, perché è stato schierato un 4-4-2, dove hai messo Cuadrado e davanti gli hai messo Chiesa, e vai un po' a togliere lo spazio a Cuadrado, perché Kulusevski si accentra e lascia spazio al colombiano, mentre un Chiesa per caratteristiche resta largo, e quindi per 70 minuti Cuadrado non l'abbiamo visto.
È vero.
Stessa cosa è stata fatta con Rabiot, in grande forma a livello di inserimento, mettendo Ramsey e Dybala che arretrano a prendersi palla, ha meno spazio il francese per inserirsi, quindi si abbassa a costruire, che non è sicuramente un suo punto forte, quindi hai Ramsey che è a mezzo servizio perché è sempre mezzo infortunato e non riesce a trovare la condizione, un Dybala che non è al 100%, un Chiesa che deve ancora dimostrare, e poi in più ci metti Frabotta.
E più ci metti Frabotta, puntini.
Proprio sul più bello.
16 tentativi della Juventus, considerando i tiri in generale, un gol. La metà esattamente invece per quanto riguarda il Benevento. 8 i tentativi e una rete, lo sappiamo bene, sì, quindi media gol per tiro 6%. Poco precisa, per così dire, usando un eufemismo, la Juventus. Uno in particolare, il sinistro di Paolo Dybala, che non c'entra nemmeno la porta, con appunto lo specchio praticamente spalancato.
Praticamente sì, spalancato. Quello era una specie di rigore in movimento, un po' più lontano, però avevi il portiere che era tutto dall'altra parte, quindi di fatto più o meno era un rigore. Dybala di solito non li sbaglia quei gol, no? Anche da un po' più indietro, anche con un pochino più di traffico davanti, di solito la piazza bene. Lì evidentemente non lo so. Secondo me ha colpito a botta, era convinto di fare gol. Infatti quando è uscita oltre il palo, secondo me ha fatto fatica a crederci. È stato bravo Morata ad andare a incoraggiarlo, però poi da lì in poi la sua partita si è un po' impantanata.
Decisamente.
Ha fatto poco.
Sì, sono d'accordo con te. Poi in generale, per quanto riguarda i singoli, ecco, certamente non ha brillato il centrocampo della Juventus. Bene Morata, un gol straordinario. Riusciamo a recuperare Luca? Noi intanto andiamo avanti. Fino alle 20.
Due indicazioni tattiche le ha date. Più o meno siamo sulla stessa linea, no?
Sì, decisamente. Ciao ragazzi, imparateci, cederei Dybala al Real Madrid e in cambio mi porto Isco, Casemiro e Asensio. Prova a intavolare una trattativa con Ramos, e quanti ne vuoi.
Va bene.
Ci dice il nostro amico. Allora,
abbiamo parlato di Isco e di questa suggestione più che trattativa, più che operazione. Questa suggestione è lo scambio Dybala-Isco con conguaglio in favore della Juve. Insomma, vedremo come si svilupperà nei prossimi mesi, al momento sembra nulla più che una suggestione.
Ti lasciamo concludere Luca, ti ritroviamo, dicevi, con Frabotta.
Scusate,
e poi ti abbiamo perso su Frabotta.
Su Frabotta, esatto.
No, con Frabotta che sono troppi esperimenti, si cambia sempre troppo, troppe volte la veste in questa Juve, e quindi è anche difficile poi andare a concludere. con i giocatori che soprattutto quando i giocatori non stanno al 100%. Poi secondo me vi giro un attimo la patata bollente a voi.
Vai.
Questa Juve è strutturata bene?
Allora,
questa Juve è strutturata bene.
Questa Juve è strutturata.
È strutturata effettivamente, però ci sono ne abbiamo parlato prima, no? Alcune lacune ci sono. Perché in una squadra che ambisce allo scudetto e arrivare in Champions, uno come Frabotta dovrebbe giocare magari non con questa continuità. E lì magari un problemino sul terzino sinistro lo intuiamo.
C'è un problema a sinistra
là
da un anno e mezzo.
Esatto.
Alla Juventus.
Centravanti non c'è, la Juve ha deciso di non averlo.
Manca un attaccante, perché tu di fatto
manca
dallo
comunque numericamente
anno,
un attaccante.
C'è Mandzukic,
sì.
C'è Higuain
esatto.
E di fatto prendi solo Morata. Però,
esatto, poi c'è pure Douglas Costa.
Però ci sono tanti giocatori offensivi come Bernardeschi, come Chiesa.
Sì, però hai dato via pure Douglas Costa. Effettivamente a livello numerico un altro attaccante serve, soprattutto se poi decidi di dare dei giorni di riposo a Ronaldo.
Certamente.
Perché poi sei in due e devi gestirtela con
però
due.
Però il problema è vero, Luca, se sei d'accordo con noi, non lo so, è a centrocampo, dove c'è stata una specie di rivoluzione, considerando i 12 mesi, ecco, mettiamoci dentro anche insomma, l'arrivo in passato di Ramsey e poi dopo di Rabiot, ecco, allunghiamo anche la gestazione a, non so io, 18 mesi. Ecco, è un centrocampo che rispetto a quello del passato, più o meno recente, Pjanic in particolar modo, ma anche Matuidi, Khedira, su Khedira cosa potremmo dire molto.
Potremmo dire tantissimo.
Un giocatore di grandissima personalità, praticamente messo fuori rosa.
Forse il più tattico, non so se sei d'accordo Luca, ma di quelli a disposizione di Pirlo è quello che ha più esperienza e soprattutto è più tattico, no? Rispetto agli altri.
Sì, poi Khedira, diciamo, l'abbiamo perso, però quando giocava si sentiva un Khedira.
Sì.
È stato, secondo me, parlando poi adesso a livello poco di tattica, ma più di mercato, manca un giocatore come quest'estate che si è aggiudicato il Liverpool, Thiago Alcantara, a 30-40 milioni fa gola. Come l'anno scorso, va bene che c'era un Higuain in più, però un Holland a 25 milioni... Adesso magari ti trovi a gennaio Milik.
E non stiamo parlando di fantascienza. Stiamo parlando di Haaland, che è stato a un passo dalla Juventus. E di Thiago Alcantara, che era un giocatore avvicinabile, se non altro.
Io avrei pianto fosse arrivato qua Thiago, ma questa è una roba che mi porto da tanto tempo. Comunque sono due giocatori che si sono mossi a cifre non irraggiungibili.
Allora, sottolineiamo la bravura di Paratici e di tutto lo staff nell'andare su Morata.
Morata, assolutamente
pochi avrebbero dato.
E due anni fa De Ligt.
Questa risultante,
De Ligt è un gran colpo, è un grandissimo colpo. Morata, un grande colpo. E effettivamente, forse il reparto che non si è rinforzato è il centrocampo. Rispetto alle aspettative, rispetto agli investimenti che hai fatto, il centrocampo, secondo me,
un nostro
non,
amico,
è alla, non è all'altezza.
Luca da Genova, lunghissimo messaggio, lo giro anche a te Luca prima di salutarci e ringraziarti. Una domanda, cosa ne pensate di insomma, dello scambio plusvalenza con scambio Pjanic-Arthur? Perché non possiamo neanche metterlo a bilancio, 70-80 milioni, incredibile davvero, un'operazione lungimirante, dice anche ironicamente Luca da Genova. Sulla base di quanto stiamo vedendo, che giudizio possiamo dare alla stagione?
Non è che il Pjanic degli ultimi anni facesse faville e ti facesse tre assist a partita. Io l'avrei fatto quell'operazione, dico la verità. Ti sgravi di uno stipendio da 6 milioni, quello di Pjanic, vai a prendere un giocatore di 23 anni, quindi abbassi l'età, abbatti l'età anagrafica con uno stipendio decisamente.
Sì, ma sono d'accordo sull'operazione, sì, sarei anche d'accordo sul fatto che tu smembri il centrocampo,
se tu dici,
perché tu dai via anche Matuidi, che è
esatto,
giocatore di grande
questo
personalità,
questo è un altro discorso.
Metti fuori Rosa Khedira, che è un giocatore straordinario,
esatto.
Comunque
sei venuto a mancare tanto a centrocampo. Se poi tu mi dici Arthur deve fare regista, allora lì non ci siamo. Allora, se tu prendi Arthur per una questione di ringiovanimento, per una questione di stipendio minore,
opportunità,
ok, e opportunità, va benissimo. Ma se tu mi dici Arthur deve fare il nuovo Pjanic, ti dico non ci siamo, perché sono due giocatori ben diversi. Poi Arthur magari può farlo regista, ma non ha le caratteristiche e probabilmente non ce le avrà mai di Pjanic. Quindi se volevi giocare con un regista, serviva un regista.
Luca?
No, io farei lo scambio con Pjanic Arthur, anche perché, come avete detto bene voi, Pjanic ha un certo, dagli ottavi in poi in Champions mi sembrava che andasse più a sparire,
sì.
E quindi ci può stare a ringiovanire la rosa. Il problema è che Arthur, tanta personalità, però quando ci saranno tra virgolette i momenti bui, è in grado di prendersi il centrocampo sulle spalle della Juve. Non era meglio mettergli un altro giocatore con più esperienza vicino e farlo formare un po' di più, forse abbiamo fatto un po' il passo più lungo della gamba, però ci sta.
Sono abbastanza d'accordo con questa considerazione, al netto che tu poi possa comunque vincere la scommessa Artur, anche in virtù della crescita di Rabiot, però sono tante, troppe forse le novità là in mezzo, anche sì, considerando, e poi chiudo, esatto, il rinnovamento sotto il profilo tattico, perché comunque stiamo vedendo qualcosa di molto sperimentale anche sotto il profilo degli automatismi rispetto al passato, di un modulo, considerando un modulo che ancora non è fatto e finito, no? Anche se somiglia molto al 4-4-2, però stiamo vedendo sempre qualcosa di molto fluido in mezzo al campo, sì. Luca,
forse addirittura
sì,
troppo
alcune diciamo che ci sono tanti giocatori ma manca sempre qualcosa, uh-huh. È da un po' di anni che manca sempre qualcosa.
Luca, non manca la tua analisi, il tuo contributo, grazie davvero, ci risentiamo, grazie, e ci rivediamo presto.
Ciao Luca, presto.
Luca Brancaleone,
buon appetito,
buona serata, buona continuazione.
Grazie davvero, tanti i messaggi che ci arrivano. Concludiamo il nostro 5-5, che ha a che fare in questo momento, quarto punto, con la gestione di alcuni giocatori. Mm-hmm. Ad esempio...
Sì, non solo Ronaldo e gli altri, perché su Ronaldo abbiamo già parlato, La gestione di... Dybala.
Ad esempio, le scelte che vanno verso Dybala.
Io in queste situazioni
potremmo farci la puntata della puntata, lo facciamo spesso.
Però se tu sai che un tuo giocatore non è al 100%, o gli chiedi un sacrificio per una partita e gli dici guarda, so che non sei al top, però non abbiamo alternative, gioca. Ma continuare a proporlo, metti lui in una situazione complicata, perché lo sottoponi poi alle critiche. È inevitabile che venga criticato. Ah, Dybala però non incide... Dall'altra parte lo vedi che non è al 100%.
Tu dovresti proteggerlo, diciamo,
esatto,
in questo momento.
Proteggerlo vuol dire non farlo giocare finché non è in grado di incidere. In questo momento non è stato in grado di incidere. Io lo avrei centellinato, non l'avrei fatto giocare titolare sicuramente contro il Benevento.
Sentimi, ma col Benevento, ecco, restiamo sul Benevento.
L'avrei fatto entrare.
Bonucci, a un certo punto.
Non lo so, quelle sono valutazioni mediche, non sono tecniche, no? Sono valutazioni di te la senti, non te la senti, ti fa male... Il muscolo, non ti fa male il muscolo. Se non è entrato, secondo me,
ci
vuol dire che aveva ancora qualche leggero fastidio, sì, e non va rischiato minimamente. Altrimenti sarebbe abbastanza, non lo so, difficile da spiegare una situazione del genere. Quindi io immagino che il suo muscolo non desse delle certezze, se no sicuramente avrebbe giocato. E nella gestione chi ci mettiamo anche oltre a Dybala? So, anche lo stesso Ramsey, anche giocatori che non hanno ancora una collocazione ben precisa. Cioè, Pirlo, secondo me, anche gli Under 23, il Frabotta, nella gestione rientra un po' tutto. Ecco, siccome deve migliorare un pochino a livello di scelte gestionali Pirlo.
Senza dubbio. Tanti messaggi, vado a leggere qualcosa, c'è anche molto da ascoltare, magari posticipiamo.
Anche quelli su Facebook leggeremo dopo.
Di poco, il collegamento con Ivan Cardia, perché sta prendendo piede ovviamente il tema relativo alla disamina della sfida contro il Benevento. Allora, detto questo di Paratici, l'ho detto di Dybala, sì. Siamo costruiti male, Ronaldo e De Ligt, gli unici fuori classe, gli altri buoni giocatori che senza Chiellini, che strilla, diventano mediocri. Ciao raga, ma scusate, Pirlo sarebbe stato un predestinato.
Ciao raga, mi piace.
Un predestinato e non un improvvisato se avessimo portato a casa le partite contro il Crotone, fuori gioco di 2 mm, Lazio, traversa di CR7 e Benevento, tre occasioni nitide sprecate. Fiducia nel maestro, rispetto negli anni scorsi, prendiamo meno gol e creiamo almeno il doppio. Senza questo
quello
ci sarebbe da preoccuparsi. Avanti così, Jody. Ci sono tantissimi segnali positivi per quanto riguarda...
Sì, tanti.
Però lo facciamo subito, Ivan. Lo teniamo poco, però, e lo facciamo subito. Ivan Cardia, buonasera.
Ciao Ivan.
Ben ritrovato.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ti abbiamo fatto lavorare, visto che fai già poco, per tutto il mercato
web.
No, vabbè, dai.
Scherzi a parte, ci siamo divertiti insieme a te a selezionare cinque giocatori da mettere nella lettera
di Babbo Natale per il mercato di gennaio, che sarà un mercato in cui sicuramente la Juve non farà un'operazione, però noi ci lasciamo cullare dalle tue suggestioni.
Dai, qualcosa farà, dai.
Non lo so.
No. Allora, io faccio una premessa, perché onestamente quando Marco mi ha scritto oggi, ho detto guarda Marco, secondo me la Juventus a gennaio non fa niente.
Esatto, però è bello sognare.
Esatto, la premessa è che non credo che poi niente succederà, però
ma niente, ma secondo me un attaccante o un esterno sinistro, sì, secondo me ci va.
Forse sì, forse quello è l'unico che ti posso concedere.
Infatti la prima suggestione, se vogliamo chiamarla così, è Emerson Palmieri, onestamente. Perché un esterno mancino, questa Juventus potrebbe servire,
sì.
Ed è un'occasione di mercato, l'italo-brasiliano in uscita dal Chelsea, piace anche a Inter e Napoli, è un giocatore che vuole tornare in Italia, quindi è una pista di mercato percorribile. Non so se la Juventus la percorrerà, ma è un'idea sicuramente percorribile. Comunque sta giocando Frabotta spesso e volentieri, se consideriamo che inizio stagione Frabotta doveva giocare in Serie C.
Sì.
È un reparto, un bel salto. Dove si può intervenire.
Il secondo nome nella lista.
Il secondo nome è un déjà vu, perché onestamente la Juve ha qualche problema in difesa. Non è un acquisto, è un ritorno dal prestito. Non so se in Francia c'è un centrale che potrebbe fare al caso dei bianconeri. Sto parlando ovviamente di Daniele Rugani. Non so quanto sia suggestione, però la Juventus al centro della difesa ha avuto spesso e volentieri gli uomini contati. Dato che lui non sta giocando tantissimo.
No, ha avuto pure un infortunio recentemente, se non erro.
Esatto, anche quello. Sta andando per il meglio, mettiamola così, l'avventura.
Chi lo sa.
È un pensierino che a Torino potrebbero fare, anziché spendere. Se Chiellini non dovesse dare garanzie, comunque un giocatore che conosce tutti gli altri, è un ambientamento oggettivamente facile. Non certo. So cosa ne pensate.
Sicuramente.
Questo è sicuro. Poi, appunto, passando alla difesa 3, diciamo, l'avevo detto anche all'inizio dell'anno, anche se di difesa 3 non si tratta, poi sempre sulla carta un difensore in più servirebbe a questa, questa squadra, numericamente parlando, Ivan.
Sì, decisamente. E infatti anche in difesa avevo pensato ad un'altra suggestione, per certi versi sulle orme di Kulusevski, nel senso che la Juventus a gennaio non farà molto, però magari un acquisto in ottica giugno potrebbe andare a farlo. E lì ci metterei magari Lovato, che è un ragazzo che sta facendo molto bene col Verona, classe 2000, piace alla Juventus, che lo voleva già prendere in passato quando giocava, lo voleva prendere per l'Under 23, per la Serie C. Poi si sta imponendo col Verona, può essere un'idea. In questo caso a gennaio lo vedo più difficile. Sarebbe a gennaio, ma per giugno di operazione.
Sottoscrivo, a me non dispiace per nulla Lovato,
visto bene anche contro la Juventus, tra l'altro.
Infatti era quella l'idea. E poi andando un po' più in là, è un affare secondo me impossibile, perché la Juventus non fa niente e il Sassuolo non cede nessuno. Però Locatelli in estate la Juventus l'ha già seguito tanto. Se si fossero accorti di aver fatto uno sbaglio, magari un'offertina al club neroverde la potrebbero fare, molto complicata, va detta. Però
questo forse è il punto più bello, è il quarto punto, quello che riguarda
certo che un Locatelli in mezzo al motore, secondo me cambierebbe i giri di questa Juventus, li alzerebbe decisamente.
Secondo me sì, infatti poi è molto complicato a livello economico, bisogna essere realisti. Però se cerchi una pecca nella Juventus che abbiamo visto finora, e vuoi riparare, come si usa dire nel mercato di gennaio,
apposta,
insomma, può essere l'operazione da fare. Il quinto è veramente, lo dico, veramente buttata lì, perché Marco mi ha detto immagino una cosa di improbabile, ma all'Inter Eriksen non sta giocando e non sta facendo bene.
Perché no?
E sarebbe quel trequartista, no? Perfetto.
Ma tu lo vedi in cambio di Dybala e dico un'eresia o così?
Ragazzi, dobbiamo uscire, Albi. Sono le 20 e 3 minuti.
Aspetta che questa mi interessa.
La butti lì così, va bene.
Ma il cambio di Dybala, secondo me, no,
con un po' di soldi. Con un po' di soldi. Però è improbabile.
Insomma, hanno valutazioni diverse. Però magari una domanda, visto che comunque la Juventus col trequartista ci gioca ogni tanto, Ramsey gioca bene però non gioca sempre, può essere un'operazione, non è un'idea di mercato attuale, un viaggio, un volo pindari.
Se per caso succede ti chiamiamo e ti facciamo i complimenti in diretta, ma te li facciamo comunque.
Te li facciamo comunque, magari ci riaggiorniamo nei prossimi giorni considerando le uscite, Ivan, possibili anche.
Però
magari
mi ha stuzzicato, Ivan, mi ha stuzzicato con questi.
Ivan Cardì, è tutto mercato web. Grazie davvero come sempre.
Ciao Ivan.
Grazie a voi.
Buon lavoro. Buon
proseguimento.
Grazie,
nomi,
Ivan Cardì.
Eriksen.
Ne parliamo nel corso della seconda ora, abbiamo tantissimo da leggere.
Va bene.
Messaggi che ci arrivano, note vocali e quindi rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 10 minuti. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro. Il briefing non finisce mai, anche durante la pausa.
Chiaro. chiaro.
Lavoriamo per voi, Ivrosh in regia. L'ultimo punto del nostro 5-5, ecco, che riguarda i singoli e i gol dei singoli. Segnano in pochi in questa Juventus.
Segnano in due sostanzialmente, gli altri ogni tanto fanno un gol, però in realtà quelli su cui puoi contare sono Morata e Ronaldo.
Esatto.
È un po' poco, per una Juve.
Rispettivamente 9-8 gol.
Esatto.
Poi se consideriamo la stagione, Rabiot una rete, Kulusevski due gol, Bonucci un gol, Dybala sempre una rete, e poi c'è il vuoto, fondamentalmente.
Vuoto pneumatico è una riflessione che va fatta, al di là che segnano
mancano
poco
i gol dei centrocampisti.
Al di là che segnano pochi centrocampisti, questa è una pecca che ha accompagnato la Juve da qualche
evidentemente
anno. Però là davanti sono andati via gli attaccanti, non sono stati sostituiti, e di fatto a parte Morata.
Chiesa 0, Ramsey 0. Andiamo avanti.
Kulusevski 2, sono pochi, Dybala 1, pochissimo. Morata e Ronaldo non si toccano, però oggettivamente
Bentancur 0, Arthur 0.
È quello. Quello, sono più che altro quelli.
Siamo praticamente a dicembre.
Siamo a dicembre, ragazzi. Qualche gol in più da una squadra che, insomma, nasce e cresce per lo scudetto e per fare cose grandi in Champions. Ti aspetti qualcosa un po' di più, no? A livello realizzativo. Perché poi alla fine il pallino del gioco ce l'hai, costruisci.
Quanto incide,
la manovra.
Albi, quanto incidono le scelte comunque sempre molto diverse da loro stesse,
forse,
queste tante
forse
formazioni
incide
sulla base, ecco, forse le costanti sono proprio Ronaldo e Morata, al di là del loro valore dal punto di vista
due, però,
tecnico e realizzativo,
esatto.
Però a centrocampo, ecco, si alternano in tanti.
Sì, si alternano
forse
in
pochi
tanti.
Punti di riferimento danno anche poche occasioni sotto il profilo del gioco, se consideriamo la mole realizzativa di molti giocatori, effettivamente.
Sì.
Sera ragazzi, Luca da Reggio Calabria, secondo me quello di cui preoccuparsi sarebbe il Gulliver di molti tifosi juventini incapaci di aver fiducia, adducendo la mancanza di un progetto. Non so se sia il T9 che abbia sbagliato qualcosa o sia questo il volere del nostro amico. Mm-hmm. È una gestione inadeguata da parte della dirigenza. Vabbè, insomma, questo è il saluto che da parte del nostro amico. Fondamentalmente, ecco, mancanza di fiducia da parte dei tifosi.
Mm-hmm.
Questo si chiede.
Ma più che altro, più che mancanza di fiducia, no, io direi sono molto esigenti i tifosi juventini. Da un lato è giusto che lo siano, perché sono abituati bene. Dall'altro però evidentemente ad ogni mezzo passo falso entrano abbastanza a gamba tesa, legittimamente da un certo punto di vista. Però è chiaro che a un allenatore, soprattutto come Pirlo, che è arrivato da pochissimo, che senza esperienza pregressa, devi concedere un periodo di adattamento che è ben
lo
diverso.
Lo rileggo perché ho fatto mente locale. Mm-hmm. Attraverso il QWERTY della tastiera. Probabilmente avrebbe voluto dire il giudizio di molti tifosi juventini.
Okay. Possibile.
Chiedo scusa, però insomma questo leggiamo in tempo reale senza un filtro.
Un filtro.
Allora, più che modulo fluido, io direi modulo liquido, visti mm-hmm. i gol che prendiamo, Massimiliano da Liverpool, e poi altri messaggi che ci arrivano. Per quanto attiene, allora sì, la classifica preoccupa molto i nostri
abbastanza.
Amici da casa. Poi lo scambio Pjanic-Arthur, altre considerazioni sulla qualità del brasiliano.
Per fortuna c'è De Ligt, viene da dire, no? Cioè, tra in questa situazione di incertezza, una certezza ritrovata, è De Ligt, è tornato in campo dopo un lungo stop 3 mesi che avrebbe potuto anche creare qualche problematica di riadattamento, no? Di riatletizzazione, e invece De Ligt è tornato. Sembra non essere mai andato via.
Senti questi, ma Guardiola dopo Barcellona cosa ha vinto? Un paio di scudetti. A Liverpool non ha avuto pazienza e ha appoggiato Klopp quando all'inizio faceva figuracce.
Mm.
Massimiliano da Lucca, poi lo so che è difficile, ma mi spiegate lo scambio Spinazzola-Pellegrini?
Sugli esterni sinistri io avrei fatto un...
Ma poi anche il fatto che poi Pellegrini alla Juventus non ci sia stato.
Sì,
c'è anche
esatto.
da spiegarsi quello un po', no?
Sì, 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 sì.
Ci sia rimasto.
Esatto, ci sia stato solo incidentalmente, di fatto. Non so, io una riflessione sui terzini sinistri un po' diversa l'avrei fatta, però oggettivamente lì, centravanti, sono diversi reparti in cui un uomo in più in questo momento avrebbe fatto comodo, poi magari tra qualche mese non saranno in troppi, ma in questo momento in alcuni ruoli, secondo me, ci poteva stare.
Abbiamo il grande piacere di ospitare una leggenda bianconera, José Altafini. Buonasera.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
possiamo dire che lei è stato votato tra i nostri amici tifosi della Juventus come il brasiliano più importante della storia bianconera, a confronto con Julio Cesar, Emerson e Douglas Costa. Questa è una speciale classifica che abbiamo costruito insieme nei mesi scorsi. Le chiediamo, pronti via, come giudica il lavoro di Andrea Pirlo? 9 giornate, una scelta importante, un azzardo, però insomma con grandi punti di domanda.
Beh, penso che la Juventus, il dirigente, forse hanno voluto copiare un po' quello che ha fatto Boniperto con Trapattoni, no? Di mettere un allenatore giovane che non aveva ancora nessuna esperienza. Proseguire il lavoro che è stato fatto in quegli ultimi 9 anni non era facile, perché è difficile mantenere certe cose, soprattutto poi cambiando i giocatori. Pirlo è come giocatore non si discute, come allenatore è tutto da vedere, perché finora non ha dimostrato ancora niente, perché non ha avuto neanche possibilità. Penso che è una persona che è intelligente calcisticamente, e magari quello che vuole dire al giocatore, quello che vuoi impiantare come squadra, magari non è tanto facile.
Assolutamente. Altafini, io invece le chiedo questo. Ha lanciato l'allarme Pirlo dopo il Benevento, ha detto manca la personalità in alcuni giocatori. Lei ne aveva molto, e anche i suoi compagni di squadra, insomma, erano ricchi di personalità. Secondo lei è vero che a questa Juve fa un pochino difetto la personalità?
Ma guarda, forse è stato anche un po' un callo, perché sapendo che è la squadra più forte che c'era fino ad oggi, naturalmente sono un po' calate. Come quelli che pensano che tutto sia dovuto,
certo,
no?
Certo.
E quello che è successo all'Inter. L'Inter è una squadra, ha una rosa di giocatori fortissimi, forse anche quasi alla pari della Juventus, ma non avevano grinta, non avevano forza per cambiare quello che era, mettere in campo quello che era la forza.
Sì.
La Juventus che ho giocato io, la Juventus che c'era come presidente Boniperti, è una squadra che aveva molta determinazione. Forse sta mancando un po' di determinazione, anche perché a volte la colpa, quando c'è un giocatore forte in squadra, tutti gli altri aspettano che lui
faccia la differenza, faccia il gol,
faccia la nota più alta, e naturalmente si tranquillizzano se intanto risolve lui.
Certo.
Potrebbe essere anche un momento così.
In quella Juventus lei faceva la differenza, lo sappiamo bene, anche entrando a gara in corso.
Sì.
Un altro giocatore, a parte che anche Ibrahimovic, sono giocatori particolarmente, insomma, avanti con l'età, come Ronaldo, che stanno facendo la differenza. Ecco, fino a quando secondo lei Ronaldo potrà fare la differenza nel nostro calcio, e in particolar modo fino a quando potrà farla la differenza alla Juventus?
Guarda, c'è una frase che dice, guarda, cerca di fare... Di tenere bene il tuo corpo, perché lo porterai con te per tutta la vita. Penso che se sono giocatori come Ronaldo, come Messi, come tanti giocatori altri, che faccio un esempio, per esempio Djokovic nel tennis è uno che mantiene molto bene il fisico. I giocatori possono giocare. Ibrahimovic è un giocatore che ha una potenza incredibile, tecnicamente messa insieme è un giocatore quasi immarcabile, e Ronaldo la stessa cosa. Sono merito e sono esempi da seguire.
Prima di salutarla e ringraziarla, Altafini, io le chiedo un ricordo suo di Diego Armando Maradona.
Guarda, io in questi giorni qua ho sentito tanti commenti da parte di esperti del calcio, giornalisti, addetti al lavoro. Però io non discuto la bravura di Pelé e di Maradona. Non voglio dire chi è più forte, anche se tengo per me la mia opinione.
Okay.
Ma devo dire che si è esagerato un pochettino con la sola che il calcio è finito quando è morto lui. Il calcio non finirà mai. I giocatori passano, le squadre rimangono, le società rimangono, i tifosi rimangono. Perciò penso che lui è stato bravo come è stato bravo Pelé.
Ci sta.
E con questo, guardi, la ringraziamo moltissimo anche per questa.
Prego, è stato un piacere, parere. Grazie Altafini.
Giuseppe Altafini.
A presto.
Dal 72 al 76 alla Juventus, facendo la differenza. Insomma, l'abbiamo anche
ricordato Averne, insieme. Averne di campioni così.
L'ultimo
Averne.
Quarto d'ora, butti dentro l'Altafini
così.
E ti risolverà.
Anche nel nostro, non è l'ultimo quarto d'ora, ma siamo nella seconda parte della puntata, Altafini e via in scioltezza.
Poi lui ha avuto la fortuna di giocare nel Napoli, quindi conosce bene.
E infatti per quello che insomma.
Partenopeo e alla Juventus.
Però sentito la frase, cioè non è che si ferma il mondo, è giusto chiaramente
è col Brasile
esatto, è giusto rendere tutti gli omaggi, i tributi del caso Maradona, però il calcio deve andare avanti e in questo senso anche la richiesta, quella di togliere tutte le maglie numero 10, no?
Lo trovo profondamente sbagliato
anch'io e secondo me anche Altafini, non abbiamo fatto in tempo a chiederglielo, ma secondo me anche Altafini credo che non sia d'accordo con questa richiesta di ritirare le maglie numero 10. È giusto che la maglia numero 10, come è stata sulle spalle di
rimanga
Maradona,
un sogno
di
per
Pelé,
tutti
non
i
di Pelé,
giovani
di,
calciatori
di Platini, di Baggio, di Del Piero e tanti altri, rimanga a disposizione di chi se la merita. Vedremo se la meriterà.
Siamo d'accordo su questo.
Vabbè, per forza.
Allora, i tifosi della Juventus hanno l'ansia da prestazione. Pino da Torino. Questa Juve è partita esattamente come quella di Conte. Lasciamolo lavorare per l'amor di Dio. E poi in poche partite, giocando così tanto, insomma, in maniera ravvicinata. Cosa vi aspettate dai centrocampisti? Con tanti esperimenti?
Un pochino di qualità in più, ma insomma... È giusto dare un po' di credito, un po' di pazienza, avere un po' di pazienza. Dall'altra parte però qualcosa un pochino di più, soprattutto dai centrocampisti, in questo momento me la sarei aspettata.
Era il Gulliver, quindi il cervello.
Il cervello, la testa,
sì. Il nostro amico, poi allora...
Arancia meccanica, una citazione.
Esatto,
neanche troppo nascosta.
Sì, sono stato io un pochino troppo, insomma, sospettoso.
Si arrovellavano il Gulliver. No, esatto. Può capitare ormai in tempi di T9 un errore nella trascrizione.
Abbiamo qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di regia di Yves Roche, sentiamo.
Buongiorno Marco, buongiorno
Matteo.
Alberto, da Los Angeles, Radio Bianconero, Radio Ibala oggi. Facciamo girare risata, che va bene così.
Oggi un po' meno,
Le critiche che sto leggendo, poi vai a vedere i numeri, siamo terzi in classifica, ok? E quindi vuol dire che ce ne sono molto peggio messi di noi, squadre che non hanno cambiato allenatore, che non hanno cambiato
l'altra
squadra. Siamo la miglior difesa del campionato e abbiamo dei problemi di difesa, quindi c'è probabilmente chi ha più problemi di noi, e sembra che invece siamo settimi, ottavi, lottando, che ne so, per l'Europa League. Possiamo avere calma, abbiamo fatto 9 partite più 4 di Champions senza niente, calma, con un sacco di problemi, sì. Il Covid, gli muri di Dybala, e una rosa che forse ha dei problemi sicuramente, gli infortuni di Chiellini, di Bonucci, cioè calma, allenatore deve capirsi e poi vedrete che a primavera tanti altri saranno zitti. Un abbraccio Matteo da Los Angeles.
Quattro gare in Champions, compresa anche l'ultima contro il Ferencváros.
Mi piacerebbe svegliarmi la mattina, perché a Los Angeles è mattina, con l'ottimismo di Matteo, perché è molto ottimista, a parte che riesce a trovare
fa
il tempo
un'analisi molto lucida.
Sì, ma io la sposo la sua analisi, è vero, ma d'altra parte noi dobbiamo ragionare anche sul momento, no? Sull'attualità, su adesso, sull'ultima partita, e lì va analizzata in un certo modo e bisogna anche criticare alcuni aspetti. Da lì in poi bisogna anche ragionare sul lungo periodo e dire che le attenuanti ci sono. Gli infortunati ce ne sono, e come, e di pesanti, e di personalità. Quindi questa Juve magari la personalità la ritroverà anche col ritorno, no? In campo del Chiellini, del Ronaldo, del Bonucci. È abbastanza oggettivo supporre quello. E poi, come dicevamo prima, non può che migliorare l'amalgama, il gruppo, lo spirito.
Secondo me può ancora tranquillamente pensare di andare verso il Milan... Adesso
forza,
è la
capolista. Ma come fai a non pensare di andare? Cioè, tu devi.
No, c'è gente, sono tifosi,
no, ragazzi,
che danno già la stagione per, insomma, messa da parte.
Allora, io vi dico una cosa: se il Milan fosse quel carro armato che è stato qualche anno fa il Napoli, sarei molto
Napoli
preoccupato.
Napoli 91 punti.
Esatto,
sì.
Sarei molto preoccupato. In questo momento.
Abbiamo visto ottimi segnali: la gara
Milan
contro il Cagliari,
esatto,
la gara contro la Lazio, esatto, se escludiamo il finale. Comunque, una buona Juventus in Champions League, in grado anche di raggiungere il risultato.
Sì.
Quando la partita evidentemente non si è messa nella fattispecie contro gli ungheresi sui binari giusti, no?
Esatto.
Ecco, quella è la versione di Juventus che piace a Pirlo, piace ad Agnelli, piace anche ai giocatori che ci mettono l'entusiasmo di cui parliamo tanto.
Sì.
Quei blackout, quelle piccole disattenzioni, alcuni esperimenti che forse hanno davvero così, ecco, messo a repentaglio le prime della squadra.
Hanno un pochino minato quelle piccole certezze che si stavano costruendo passo dopo passo, partita dopo partita.
Esatto.
Se tu dopo ogni partita costruisci, poi dopo cancelli, distruggi,
due passi
perché
avanti,
vuoi provare
un
una
passo
cosa
indietro,
allora,
due passi avanti, due passi indietro, un passo avanti.
Esatto, quella piccola solidità che ti sei creato casca e devi ripartire da zero o da meno uno o da quello che è.
Considerando una scala da 1 a 100,
sì,
in questo momento la Juventus a che percentuale sta?
La Juve in questo momento io la vedo, compreso tutto, compreso l'ambientamento, i nuovi, la guida tecnica che deve fare esperienza e l'infermeria, io dico un 50.
Io dico un 60, poco.
Vabbè,
di più, poco di più.
Tantissimi fattori, è quello che dico, ci sono i margini. Io con Sarri ero più preoccupato, ero più pessimista, perché non vedevo dei margini. Cioè la Juve era quella, giocava male, perdeva, pareggiava, e cosa potevi fare? Invece in questa Juve io vedo dei margini,
margini sono più alti.
Alla distanza, tra i rientri, tra il fatto di conoscersi.
Considera che il centrocampo è praticamente tutto nuovo, o quasi.
Infatti, è chiaro che Arthur non sa giocare con Rabiot. È la prima volta che giocano insieme, la seconda, la terza.
Non c'è stato un precampionato, vabbè, sono cose che diciamo tutti, tutti i giorni.
Però
grandi attenuanti.
È giusto criticare, ma dall'altra parte riconoscere anche i margini.
Tutte le stagioni le devi far girare nei momenti più importanti.
No, nei momenti complicati.
Il bivio lo devi imboccare bene.
Sì, ma nei momenti
questo è un momento particolare.
Sì, nei momenti di difficoltà in cui non riesce, ci vuole la personalità, ci vuole la grinta, ci vuole farsi il mazzo, ci vuole anche il colpo del campione.
A tuo vantaggio,
tutte
certo.
Queste cose sono un po' venute a mancare.
Qualcosa da ascoltare? Non mancano i messaggi, sentiamo.
Ciao ragazzi, Peppe da Messina.
Ciao Peppe.
Volevo dire, sempre discussione Paolo Dybala. Ma in discussione il nostro presidente con la scelta scellerata dell'allenatore Pirlo.
Già.
Era un grande giocatore, ma come allenatore mica tanto, dai, diciamola. Vi
Peppe.
Do un nome di mercato, la cessione di Dybala a gennaio.
Peppe,
è una possibilità.
Dai tempo ad Andrea Pirlo.
Allora, io sono sicuro che Pirlo allenatore è meglio di così. Sono sicuro. Quindi aspettiamo a giudicarlo. Giudichiamolo adesso per quello che ha fatto fino adesso, ma per il giudizio finale complessivo aspettiamo la fine di questa stagione. Sono sicuro che per mille motivi il Pirlo che vedremo a metà fine stagione sarà ben diverso rispetto a questo.
Poi dopo tutti questi pareggi,
quindi, di conseguenza anche la Juve.
Tu ti aspetti anche magari a ridosso di Natale
una botta di fortuna?
Oltre
con
a quello,
una
ci è stata
perdere
la fortuna considerando,
sì,
anche la Champions.
Sì. Sì.
Magari qualche, non un rimbrotto, ma un il presidente, un intervento.
Allora, sai quando? La famosissima cena di Natale,
ecco,
che di solito è un po' il primo bilancino. L'anno scorso mi ricordo che fu la frase più significativa fu rivolta a Sarri, disse ci siamo voluti reciprocamente, tu fortemente e ferocemente, no? Ha usato proprio questo termine, tu ci hai voluto in modo feroce, noi ti abbiamo voluto in modo feroce, poi alla fine però il matrimonio tra ferocità poi non si è consumato, o meglio, si è interrotto prima del previsto.
Quello che per tutti è stato un anno fallimentare, per molti è stato un anno fallimentare, ha,
sì,
portato comunque a un titolo vinto.
Esatto, esatto.
Forse il titolo più importante.
La grandezza della Juve è che nell'anno in cui non fa un granché, nell'anno in cui l'allenatore va via, lo scudetto lo mette in cassaforte.
E continua un filotto che conosciamo bene.
Ultima
ora. Quella più difficile vincere e riconfermarsi.
Più è finita adesso.
2-0.
Triplice fischio, 2-2. Torino-Samp, 2-2. Gol di Belotti. Li faccio in sequenza. Candreva. Poi ha segnato Quagliarella e l'ha recuperata Meite. Nel finale 77esimo, quindi finisce 2-2.
Perdeva 2-1, sì.
Un altro pareggio per il Toro che fino a questo momento ha vinto due partite, se non erro. Una in campionato e l'altra in Coppa Italia con l'Entella, che vabbè.
Non benissimo.
Non benissimo questa squadra di Giampaolo, che di Giampaolo ha pochissimo.
Allora, andiamo a sentirci qualcosa, poi nell'ultima parte rimanete con noi perché c'è Francesco Vitale,
certo.
L'appuntamento del lunedì, le porte scorrevoli del calciomercato, parleremo di Zlatan
Ibrahimovic. Non una porta scorrevole ma un portone, perché
ciao,
sennò
ragazzi,
non ci
un
passa.
Tema che avevo già affrontato e vi avevo sottoposto qualche,
sì,
tempo fa, secondo me le responsabilità molto gravi e il problema è molto più serio rispetto ad attribuirle ai singoli giocatori o momentaneamente a guida tecnica. È che da 2 anni, da quando ci sono liberati della combo Marotta Allegri, è passata la mano ai nuovi dirigenti senza una guida, diciamo, esperta come erano i vecchi leoni, i risultati si sono visti in termini di progettualità. Cioè, la Juve a due anni è costruita male e ha un progetto tattico con un allenatore e una rosa assolutamente incoerente. Andiamo a vedere in due anni peggioramento continuo.
Io devo leggere qualcosa, ci sono tanti messaggi.
Qualcuno è arrabbiato, ci sono anche delle critiche.
In molti non si dimenticano il cambiamento che c'è stato anche in virtù dell'addio di Beppe Marotta, che tra l'altro è passato alla concorrenza.
Quello è stato una componente, esatto, è stata una componente siccome importante della Juve che forse lì per lì è stata sottovalutata. E ti dico la verità, l'anno scorso mi giungevano voci che molti lo rimpiangessero all'interno della, soprattutto da questo, in questa difficoltà comunicativa tra Sarri e la squadra, uno come Marotta l'anno scorso è stato rimpianto da tantissimi.
Quindi tra guida tecnica e giocatori.
Sì, mi dicevano. Quest'anno non lo so, ma l'anno scorso sì.
Allora, abbiamo ancora tanto da leggere. Facciamo così, rimanete con noi nella prima parte della prossima mezz'ora.
Leggeremo
tutto, ascolteremo tutto e poi Francesco Vitale.
Chissà da che camera si collegherà
la nostra oggi. Finestra sul mondo di Vitale e su Zlatan Ibrahimovic. Esatto. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
20 e 35 minuti. Terzo tempo, Radio Bianconera. Qualcosa da ascoltare. Siamo già pronti con i brosci in regia. Sentiamo.
Come anche se un allenatore giovane.
Sì.
Sta facendo meglio.
Pirlo.
Più meglio in questo momento. Sto facendo un calcio attrattivo per tutti noi, avevamo anni che non vedevamo così calcio bello come adesso, ma dobbiamo dire che anche giocatori che diciamo che sono senatori come Dybala e gli altri dovranno prendere responsabilità e fare meglio, diciamo che Dybala.
Sì.
Non è al 100%.
Sicuramente non è al 100%, condivisibile questa analisi che comunque va ad analizzare quanto di buono fatto da Pirlo sotto il profilo del gioco, Albi.
Sì.
Abbiamo visto qualcosa di molto interessante nel corso di questo avvio stagionale.
Sprazzi di bellissima Juve. Le idee ci sono, secondo me. I mezzi per andare dietro a queste idee pure.
Non è che Pirlo sia un po' troppo avanguardista? Confrontando il modo di giocare della Juventus,
secondo me,
che servano delle cose più semplici. Magari,
secondo me,
a volte.
Forse l'errore, se possiamo chiamarlo così, di Pirlo è di non avere magari la misura di cosa ci voglia per arrivare a un certo. Cioè, lui dice: io voglio questa Juve. Esatto, voglio giocare così così. Però ci deve arrivare per passi. E
per
se
gradi,
no,
certo.
Non è che dopo domani è la Juve. Cioè, quello non avendo l'esperienza, probabilmente gli mancava. Adesso forse sta iniziando a calibrarsi e capire.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Sono Mario da Salerno.
Ciao Mario.
Per quanto riguarda il calciomercato di gennaio, ma Milik a gennaio no?
Perché
saluti
no?
A tutti.
Sarebbe un'ottima opportunità anche perché il giocatore vive un momento, un presente da separato in casa, è l'attaccante che manca, l'attaccante corteggiato da tempo dalla Juventus.
Il centravanti che potrebbe fare una differenza perché centravanti io non ne vedo in rosa. Io ti faccio due nomi, Milik sicuramente, l'altro è Ouar.
Eh beh, per il centrocampo sarebbe un bel rinforzo, però
è in un momento complicato.
Stiamo parlando di due profili
diversi,
dal punto di
vista
economico, però sarebbero due sforzi molto diversi.
Il fatto che ultimamente sia un po' ai ferri corti con Lione Ouar potrebbe, non so, non dico aprire, ma agevolare una cessione.
Anche lì Ouar non è propriamente un regista.
No, anche lì dove lo metti, è vero, assolutamente sì.
Sentiamo qualcosa di Vrosh.
Alberto, ma io non ce l'ho mica con voi, cioè voi fate la vostra analisi, tra l'altro fate molto bene la vostra analisi, magari uno può concordare meno, perché ovviamente poi ognuno ha le proprie idee, però insomma, la vostra analisi è sempre molto corretta, però per l'amor di Dio, cioè sabato io che avrei spaccato il televisore quando ho visto la partita, poi vado a leggere Pirlo out, Danieli deve portare dentro Spalletti, cioè...
No.
Mi viene da ridere se non da piangere.
Sì,
tutto
sono
qui,
d'accordo.
Insomma, voglio dire, lasciateli lavorare per un po' e dopo facciamo i conti alla fine. E poi bisogna credere in quello che si fanno. Cioè, vuol dire, serve anche tempo per portare avanti il progetto.
È vero.
Niente. Forza Juve, ragazzi, siete grandi. Un abbraccio.
Allora, io fortunatamente vengo qui tutti i giorni, tutti lunedì e venerdì. Non ho ancora letto Pirlo Out. Spero di non leggerlo mai. No. Adesso magari me lo scrivono immediatamente.
Qualche mese fa ho letto Pirlo Landia, ma Pirlo Out no. Tra l'altro... ragazzi, Spalletti per favore no, non ce l'ho con lui, ma le conferenze di Spalletti durano dall'ora all'ora e mezza, quindi per favore, per noi che dobbiamo gestirle, è complicato, quindi per favore non Spalletti.
Solo per quello.
Solo per quello, per il resto è un buon allenatore, però c'è questa problematica delle conferenze stampa che è veramente, veramente complicata.
Mi sono perso un pezzo di messaggi, andiamo a recuperarli, poco male. Allora, Pirlo deve capire che deve giocare con Arthur, Rabiot, Bentancur a centrocampo. Ci scrive...
Quindi a 3-4-3-3, attenzione, anche amico... il cambio del modulo è un fattore. E magari passare al 4-3-3 ritrovi delle vecchie certezze che hai avuto modo di rodare già l'anno scorso con Sarri. Per carità, allora, dovrebbe essere una...
I MAD ci scrivono, la Juve deve prendere Holland senza se, senza ma,
per costruire
il futuro su di lui e su De Ligt, altrimenti resterà fuori dalla competizione delle grandi società, dalla competizione delle grandi europee. E poi, siete d'accordo con me, il ritorno di Mario Mandzukic? Zakria ci scrive, tra le braccia della vecchia signora.
Ti dico una cosa, e magari mi attiro qualche critica dai nostri ascoltatori.
Piano.
Io Mandzukic gli ho voluto bene come un figlio, come a uno zio, un cugino, però non so, in questo momento farei fatica a vederlo nella Juve, ma per il fatto che, ad esempio, guardate come è arrivato Vidal all'Inter, cioè è andato via in un certo modo ed è tornato che un altro giocatore. Io ho la paura e il timore che un Mandzukic in questo momento, dopo parecchio tempo di inattività, non potrebbe più, sicuramente non farebbe più quello che faceva prima, il tipo di lavoro che faceva prima, e non so quanto possa fare al caso della Juve. Questa è il mio timore.
Siamo quasi pronti per andare da Francesco Vitale. Per quanto riguarda l'ultimo collegamento, stavo intanto riflettendo sulla tua considerazione, Albi, però magari con un ruolo certo.
Sì, magari fargli fare il centravanti, meno dispendioso, i gol comunque li sa fare.
Il lavoro, un lavoro part-time.
Non lo so, avrei qualche perplessità per tutto quel che comunque ha dato Mandzukic la maglia juventina, è solo da ammirare, però rivederlo qui non lo so. Io andrei magari a puntare su qualcuno, un profilo più giovane, certo, no? Certo. Anche solo Milik o qualcuno...
Milik è l'ideale, dai.
Milik, secondo me, in questo momento risolve i problemi della Juve in attacco. Non vuol dire che segna 10 gol a partita, ma vuol dire che va a riempire uno spazio vuoto che è quello del centravanti.
Ultimi messaggi da leggere insieme per quanto riguarda questo spazio. Poi Francesco Vitale, Bentancur, secondo me è un calciatore che manca di personalità, svogliato e mi sembra sempre stanco, a 23 anni, come Barella, il quale da subito è diventato il padrone del centrocampo dell'Inter. Un altro errore di mercato, in quanto era nell'orbita della Juventus, Barella, appunto, l'ex Cagliari. Poi Giuseppe da Messina, Pirlo non è da Juve, scrive, Dybala da 2 anni è un assegno circolare di Agnelli, che è stato già ceduto, permettendo un supporto che poi non è arrivato sostanzialmente. Ecco, questi gli interrogativi da parte del nostro amico, che considera appunto Pirlo, ecco, non da Juventus, e Dybala, ecco, un'ottima opportunità di mercato.
Quello
in,
sicuramente
in uscita.
Dybala è sicuramente una grande
abbiamo
opportunità.
Ancora qualcosa da ascoltare, note vocali, e poi c'è Francesco Vitale in collegamento, è pronto
dallo sgabuzzino.
Buonasera a voi, sono Cristiano dalla Svizzera, vi seguo sempre.
Vai, ciao Cristiano,
innanzitutto per i vostri programmi. E volevo dire, secondo me c'è tutto il tempo per rimediare, perché è vero che sembra quasi che inconsciamente la Juve punti più sulla Champions League quest'anno e si distragga maggiormente in campionato, ma alla luce appunto dei risultati delle altre squadre, dove non c'è una vera ammazza campionato, nonostante tutte le nostre difficoltà, io credo che bisogna approfittarne. E che ci sia appunto il tempo per rimediare, però bisogna sbrigarsi, perché comunque cercare di arrivare allo scontro diretto col Milan senza troppo ritardo, ecco. Però fiducia e speriamo che Ronaldo le giochi tutte e che si chiami Benevento o si chiami Real Madrid l'avversario, ecco, credo che sia importante, abbiamo questo top player e facciamolo giocare, salvo appunto eccezioni tipo infortuni o comunque rischio infortuni, se veramente ci sono. Grazie, buona serata.
Lucidissima considerazione da parte del nostro amico. Francesco è pronto?
Eccolo.
Come tutti i lunedì. Eccoci.
Ciao Fra, ben ritrovato.
Ciao, buonasera, vi stavo sentendo già da un po' e per quanto riguarda Mario Mandzukic, io sono perfettamente d'accordo con Alberto, ormai credo che il meglio alla Juventus l'ha già dato, è molto brutto da dire, però la sua avventura l'ha un po' condizionata Maurizio Sarri, perché poi parliamo di un giocatore che praticamente è inattivo da un po' di tempo, e anche negli Emirati Arabi non è che abbia mai fatto benissimo, molto esatto. Bene nelle coppe, ma in campionato zero gol.
Esatto, e c'è anche un altro rimpianto che si chiama Emre Can, me lo porterò dietro finché campo, perché era un giocatore che su cui si poteva puntare decisamente di più e meglio. Chissà quest'anno il centrocampo con Emre Can, insomma, ce l'avevi, sei andato a prendere la parametro zero, giovane, di prospettiva, già comunque un giocatore di una certa esperienza, insomma, lasciarlo andare via così è stato veramente qualcosa di difficile da spiegare per una squadra come la Juve, che di solito i giovani li valorizzano. Di solito
ci siamo spiegati invece abbastanza bene come e perché del perché Zlatan Ibrahimovic abbia in quell'estate calda del 2006 lasciato la Juventus.
Sì.
Detto questo, con alle spalle di Francesco le immagini più belle dello Zlatan bianconero, ma non solo, queste 10 domande, come sempre, questi quesiti da te realizzati
sulla sua pagina Facebook,
che hanno a che fare appunto con lo svedese. Cominciamo?
Vai!
Empezamos!
Allora, date un voto da 1 a 10 alla carriera svolta sinora, giustamente, da Zlatan Ibrahimovic.
Inizia Francesco, io ci penso intanto.
Ragazzi, allora, è complesso, perché se infatti. Gli dobbiamo dare un voto al valore generale, io ad uno come Ibrahimovic fatico a non dargli 10, esatto. Perché è un giocatore da 10, un top player. Certo è, come vedremo più avanti, che quella vittoria che gli è mancata in Champions League può condizionare il voto, ma solo per l'evento in sé. Però io credo che poi alla fine, e poi ci arriveremo, io credo che poi il valore a sé stante di un giocatore non vada valutato da quello, perché poi come vedremo più avanti ci sono tanti giocatori che hanno vinto la Champions League che non valgono quello che è falso Ibrahimovic. Secondo me qualche colpa ce l'ha sicuramente lui, non escludo questo, però c'è stata anche una concatenazione di fattori che non gli ha permesso di alzare quella coppa, perché comunque è capitato magari nell'annata sbagliata, nella squadra sbagliata, fosse rimasto un anno all'Inter in più, un anno al Barcellona in più, o magari fosse andato a Real Madrid, avremmo parlato di tutt'altra storia.
Sì, è vero, io gli do un 9.
Ah, vi leggo alcune risposte, io non mi espongo, facciamo così.
Ma
questa volta.
Bravo, è facile.
Ma sì, dai, faccio il conduttore imparziale.
Va bene.
9, 9 e mezzo, 8, dice Sergio, poi 10, 9 e mezzo, 9 manca la Champions, il 10 è la Lodi. Io vi dico una cosa, non rispondo ma ti aggiungo questa cosa.
Vai.
Tra i nostri eroi in bianconero, insomma più o meno criticati, che piacciono o non piacciono, c'è addirittura Zlatan Ibrahimovic, come considerato a un certo punto della sua avventura calcistica a fine carriera. Noi invece adesso lo ritroviamo in Serie A.
Capocannoniere,
cioè, ci rendiamo conto della parabola finale della carriera? Quindi qualunque voto merita comunque un plus.
Un'attenzione sicura. Allora, 9 più, mi hai convinto 9 più.
Vai.
Bene.
Secondo interrogativo posto da Francesco sulla sua pagina Facebook, e quindi invitiamo anche a consultarla. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, potrebbe trasferire il suo grande carisma anche in panchina? Questo è un interrogativo, quindi uno Zlatan allenatore.
Guarda, rispondo io. Non so perché.
Te le immagini conferenze stampa?
Ecco, io ho sensazione Ibrahimovic non me lo vedo allenatore. Non so perché. È proprio una sensazione a pelle. Poi vedremo. Però magari Francesco mi smentisce e va a vincere gli europei con la Svezia. Non lo so.
No, ragazzi, questa è una domanda da $1 milione, anche se l'ho posta io. Credo che lui il carisma per fare quel tipo di cosa ce l'abbia. Però tante volte questo non vuol dire, perché io mi ricordo quando intervistai Juan Sebastian Verón, gli feci questa domanda, gli dissi: Seba, praticamente tu sei stato un grande giocatore, hai fatto il presidente alle Estudiantes, hai fatto tutta una serie di cose a livello dirigenziale, ma in panchina ti ci vedresti? E lui, la risposta che mi sorprese fu: io non ho il carisma per stare in panchina, detto da Verón. Quindi, poi a volte non vuol dire. Io credo che Ibra il carisma ce l'abbia, però magari questo carisma potrebbe trasferirlo anche in altri ruoli, magari fare il dirigente, affiancarsi a Mino Raiola nel ruolo di procuratore
sportivo. Là me lo vedo meglio.
Io lo vedo bene lì, ma lo vedrei bene nella federazione svedese. Non lo so.
Quanti si sarebbero aspettati Zidane in panchina come allenatore? Vincente? Attenzione.
È vero. Però
perché poi si matura.
In panchina sì, così vincente no.
Neanch'io, però Ibra, ecco, io Zidane, se mi avessi detto 15 anni fa fare allenatore, ok. Ibra, non lo so perché, ma non me lo vedo in panchina, lo vedo troppo...
In molti sono d'accordo con te, Albi, e con voi in generale. No, una personalità troppo ingombrante.
Esatto, anche quello, troppo aggressivo, troppo ingombrante.
Un altro tuo amico ci scrive, Francesco, no, carisma l'ha da vendere, ma non lo vedo allenatore. No, troppo egocentrico. Rischia un effetto Maradona, che è stato allenatore, è stato anche commissario
tecnico.
Mourinho
ha vinto qualcosina, comunque a proposito di egocentrismo, direi che... Adesso magari meno, ma negli anni d'oro Mourinho era io più la mia squadra, no?
Allora, sì, potrebbe anche farlo, dice uno nostro amico, prego.
A volte ci prendo. Io credo che quest'anno possa essere l'anno veramente del Tottenham in Premier League.
E perché no?
Benissimo, ce lo segniamo, andiamo avanti.
Gi gioco un cinquantino di euro, dai.
Allora,
ce lo giochiamo.
Terzo punto. Vi sarebbe piaciuto vederlo anche in Germania per completare il novero dei 5 migliori campionati europei?
Beh, forse sì, ma magari se lo tiene per l'anno prossimo o tra due anni, visto che comunque sta ancora andando abbastanza veloce. Perché no? Magari sì, in una squadra, ecco, magari Schalke 04, l'Hannover, l'Hamburg, non lo so, una squadra non di primissima fascia, ma potrebbe andare a chiudere la carriera, no, Francesco?
Beh, intanto hanno detto magari la sfida sarebbe squadre di basso cabotaggio che devono rilanciarsi, tipo Schalke 04 e Werder Bremen. Però la risposta che è stata, ho detto Ibra non lotta per retrocedere, impossibile al Bayern perché c'è Lewandowski, impossibile al Borussia Dortmund perché c'è Haaland, però c'è una giusta via di mezzo, magari il Bayer Leverkusen, lui che ha sconfitto il Covid, che va a giocare in una squadra
nell'aspirine,
che sponsorizza le aspirine, non è male, fantastico.
Va bene, ce lo teniamo lì, non sarebbe male.
Andiamo avanti, quanti palloni d'oro avrebbe potuto vincere se in questa era non fossero esistiti Messi e Cristiano Ronaldo?
Allora, riparto io, secondo me 4, così, vado coi 4.
Avrebbe dovuto vincere però altrettante Champions League.
Sì, però comunque gli avrei dato, l'avrei dato lo stesso lui alcuni anni. Non so, siccome avrebbe potuto vincerne 3 o 4 senza Messi e...
Senza Calciopoli?
Senza Calciopoli magari ne avrebbe qualcuno in più la Juve, non lo so.
Francesco?
Ma ragazzi, qui entra in ballo la sliding doors, perché poi secondo me in molti non hanno colto quello che volevo dire fino in fondo, perché... Mm-hmm. Se non fossero esistiti, evidentemente, Messi e Cristiano Ronaldo, era automatico che lui anche a livello europeo
avrebbe fatto ben di più la differenza, avrebbe vinto di più. Certo, tutto il palcoscenico cambiava, ma si stravolgeva.
Cioè, meno vittorie per Barça e Real, oppure più vittorie per Barça e Real con Ibra, magari.
Esatto, cioè al netto delle assenze di Ronaldo e Messi, Ibra avrebbe potuto, al massimo del suo fulgore, vincere 4 palloni d'oro, così la butto lì.
Allora, vado a leggere qualche risposta brevemente. Sì, avrebbe dovuto fare la differenza in Champions come gli altri due, scrive.
Ma senza Ronaldo e Messi l'avrebbe fatta come?
Esatto.
Me.
Tommaso, un'altra risposta: con la vittoria della Champions avrebbe potuto vincere. Sì, comunque tutto è molto legato.
È legato alla Champions, ma è chiaro.
Alla vittoria, alla
anche
Champions
perché con la Svezia League è più complicato andare a vincere.
Nessuno, quindi... dice Alessandro. Prassi vuole ormai che da 20 anni i palloni d'oro li vinca chi vince la Champions.
Vabbè, ma chiuso un discorso ipotetico,
un
inserito
europeo,
in un
mondiale, chi gioca nel Real Madrid,
è vero,
un nostro amico. Allora, andiamo avanti. Ritenete, punto numero 5, anche voi come me, che i media gli abbiano fatto pesare un po' troppo il fatto che non abbia mai vinto la Champions League?
Forse sì, però
ha vinto un'Europa League,
però secondo me in un giocatore di
giocando fino ai quarti di finale, però, ragazzi,
vero,
questo va detto.
È vero, è un giocatore di tale livello, la mancanza di una Champions è giusto sottolinearla, no? Perché è un giocatore che dovrebbe averne almeno tre in bacheca, no? A livello di carisma, a livello di leadership, di gol, di tutto. Che non ne abbia neanche una, in effetti, un pochino stona col personaggio, con la sua carriera. Poi, è come ha detto bene Francesco, è anche una questione di sfortuna di sliding doors, andare via l'anno prima, quello è innegabile.
No, anche perché poi io, se continuate il mio posto, ho fatto due esempi abbastanza particolari, perché ho detto, cioè, ci sono addirittura giocatori normali come Sturridge, che l'ha vinta due volte, non una, l'ha vinta due volte con due squadre diverse, con il Chelsea e con il Liverpool, e c'è Shaqiri che ha fatto lo stesso percorso, perché l'ha vinta sia con il Bayern Monaco che con il Liverpool, quindi tante volte bisogna trovarsi anche al posto giusto.
È vero, no, assolutamente, tipo Maxwell che ha vinto la Champions, chissà come ha fatto, però... È vero, assolutamente vero.
Allora andiamo avanti. Sì, sì, è vero. Tu poi continui il post mettendo in mezzo anche tanti giocatori che hanno vinto. Beh, metti in mezzo anche Maradona, effettivamente, che non l'ha mai vinto.
No, Maradona perché non l'ha vinta insieme a Mateus, eh sì, esatto, Buffon, a Ronaldo.
È vero, assolutamente.
Allora, c'è chi tra lui, Bjorn Borg, Stefan Edberg, fai diversi nomi, Nordahl, Stenmark, riteniate che sia lo sportivo svedese più forte di sempre?
Questa è una bella domanda e io sinceramente purtroppo conosco troppo poco gli altri, cioè Borg sì, gli altri un po' di meno. Cioè, non li conosco così approfonditamente come Zlatan, quindi il mio giudizio sarebbe di parte. Io ti direi Zlatan, ma non ho sufficienti conoscenze per andare a giudicare.
Forse a livello di nazionale gli manca, anche se mi rendo conto non sia così facile con la Svezia, quel riconoscimento con la maglia della rappresentativa.
È vero.
Francesco.
Ma questa, ragazzi, io ho voluto un po' far la cattivella questa domanda, perché potrebbero essere tutti quanti potenziali vincitori, perché allora Borg è stato icona del tennis, Ibra praticamente a livello calcistico è l'espressione massima che la Svezia ci ha offerto in tempi moderni, Nordahl ha fatto la finale di un mondiale e comunque ha fatto valanghe di gol anche qui da noi in Italia, soprattutto nel Milan. E Edberg, io me lo ricordo nella fase centrale e nella fase finale della sua carriera, anche se ero piccolo. Edberg non è iconico come loro, però ha vinto tutto anche lui nel tennis. E poi c'è Stenmark, che è lo sciatore probabilmente più forte di tutti i tempi. Quindi, insomma, è in buona compagnia Ibra. È difficile stabilire un migliore, ma se io devo dirne proprio uno, dico Zlatan a pari merito con Bjorn Borg.
Io dico Borg perché è stato epocale,
è stato un'icona al di là,
esatto,
del tennis,
un'icona anche. Un po' alla Maradona, non come Maradona, ma un po' alla Maradona, ha segnato proprio un'epoca, no? Ha rivoluzionato anche il modo di intendere e di interpretare il tennis, quindi dico Borg, però siamo lì.
Numero 7, vi sarebbe piaciuto, 7 come Ronaldo, vi sarebbe piaciuto vederlo giocare con CR7 nell'attuale Juventus? Beh, voglio trovarne uno che mi dica di no, è evidente,
sì.
Anche se due galli in un pollaio, però con quella personalità sì, ma anche con quella grandissima qualità, magari sarebbero stati compatibili in un 4, in quel sistema di gioco, Ibrahimovic Ronaldo, Albi.
Bella domanda, difficile, però in un tridente con Ibra in mezzo, o anche a due, però lì a due secondo me non lo so come finiva,
Francesco.
Ma io, guardate, io sono d'accordo con entrambe le tesi di pensiero, sia con quella che dice che due galli in un pollaio non possono coesistere, però allo stesso tempo...
quando i due galli hanno grande qualità, ce la fai.
Insieme, tant'è coesistere. Che io, sì, forse sarò presuntuoso in quello che sto dicendo, ma io già l'anno scorso, quando Ibra era tornato in Italia al Milan, ho detto, secondo me Ibra è integro e può dare ancora il meglio di sé. Il mio sogno non è tanto vederlo al Milan, ma sarebbe stato vederlo nella Juventus, perché Ibrahimovic in quel determinato momento storico aveva bisogno della Juve, e la Juventus bisogno di Ibrahimovic, perché che cosa cercano entrambi? La Champions League. E secondo me poi tra persone intelligenti, tra professionisti intelligenti, quali sono sia Ibra che Cristiano Ronaldo, per il bene comune poi
sì, in effetti,
tante
sì,
cose sarebbero passate avanti.
Ti viene incontro per...
Poi sono due giocatori di grandissima maturità, non solo per l'età ma per la straordinaria
esperienza. Poi ti leggo
una
dichiarazione shock veramente, di Ferlaino.
Vai.
La leggo adesso?
Perché
è sciocca,
no?
No, ma seriamente. Risponde alle dichiarazioni di Cabrini su Maradona e dice testuale: a Cabrini rispondo, è quel giocatore della Juve che si è suicidato? Con riferimento chiaramente a Pessotto. Al Napoli non sarebbe mai successo. Dichiarazioni shock di Ferlaino a Rai News 24, che io stigmatizzo, tu pure.
Uno strascico che si poteva evitare.
Stigmatizziamo tutti. Non mi sembra proprio, uno può essere d'accordo o meno, ma esprimersi in questi termini su una persona come Pessotto, che insomma lo conosciamo bene, è una bravissima persona, ha avuto un momento difficile della sua carriera, della sua vita, insomma, non mi sembra proprio il massimo a livello umano, a livello umano. Non parlo di sportivo, ma parlo di, a livello umano.
No, ma ragazzi, perdonatemi, mi fate intervenire su questo. Vai. Posso? C'è tempo?
Non abbiamo tanto tempo, però intervieni tu.
Secondo me, se andate a ritroso anche nei miei post, sono intervenuto su quanto detto da Cabrini. Mm-hmm. Secondo me, io credo che poi per la morte, io viviamo in un mondo dove c'è proprio poco rispetto per la morte. Non so se avete... Io mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo. Le dichiarazioni di Cruciani, cioè ridurre Maradona a quello che ha detto lui,
sì, certo,
è qualcosa che a me brucia veramente il cuore. E per quanto riguarda Cabrini, io credo che poi, non lo dico perché sto parlando in una radio della Juventus, ci mancherebbe altro, e l'ho anche messo per iscritto nei miei post, secondo me è stato frainteso, secondo me lui...
Sì, era un discorso lungo, io ho ascoltato bene, era un discorso lungo nel quale si faceva accenno a questa ipotesi, ma... Insomma, era veramente una sfumatura andare poi a colpire
Pessotto. Ma Pessotto ha fatto 6 anni e poco più a Napoli.
No, ma esatto. Ragazzi, poi oltretutto io ho messo le mani avanti, ma perdonatemi un attimo, ma se si la dice che Napoli a livello ambientale è un ambiente focoso, dove i giocatori magari si danno alla bella vita, ma che cosa c'è di strano? Io ho preso anche l'esempio della mia città, Roma, che è diversa da Napoli, ma in alcune cose
ho letto il tuo post,
ci sono tanti giocatori, ma soprattutto negli anni Ottanta, senza stare a far nomi, che si sono proprio persi nei meandri della dolce vita. Quindi
beati loro,
non capisco cosa c'è di strano nelle dichiarazioni di Cabrini, perché alla fine Cabrini non ha insultato l'uomo, ha espresso semplicemente un suo parere personale, probabilmente ha sbagliato tempo e modo.
Sì, probabilmente poteva esprimerlo in modo un pochino più leggero, però da qui a una risposta del genere da parte di Ferlaino, credo che ci passi veramente di tutto.
Vabbè, allora, dobbiamo chiudere, abbiamo talmente tra l'altro moltissimi vocali che
e non possiamo ascoltarli, ragazzi, perché dobbiamo chiudere.
Dopo gli ultimi due interrogativi velocissimamente.
Li facciamo con un flash, vai.
Sì, allora, sì, in un film della Marvel è l'ultimo. Bello. E poi come vi spiegate che nella sua avventura in America con i Los Angeles Galaxy non si è riuscito a conquistare l'MLS
perché la squadra non era all'altezza di Ibra, e alla Marvel lo vedrei molto molto bene. Chiudiamo così.
La Juve del lunedì, anche per rispondere a questi di interrogativi. Grazie Francesco Vitale.
Ciao Francesco, sempre prezioso, prossimo. Ci vediamo lunedì prossimo con un altro bel profilo.
Assolutamente, domani in teoria sarebbe il compleanno di Totò Schillaci, quindi magari se volete possiamo
si potrebbe, perché no? Vai con Totò Schillaci.
Grazie Francesco, approvato. Grazie davvero.
Ciao Fra.
Va bene.
Ciao. Buona serata ad Antonio Paolino,
la Juve del lunedì.
La Juve del lunedì. Buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.